Allora, dicevamo, questa prima fase della conoscenza scientifica è una conoscenza ancora che mira a rivelare ciò che Dio, che è, come abbiamo detto anche con Cartesio, un po' così giocherellone, ha nascosto nel mondo, una specie di caccia al tesoro. E se ci fate caso, tutto il vocabolario della ricerca scientifica è un vocabolario molto simile a quello dell'investigazione. Voi cercate, c'è ricerca, c'è spiegazione, c'è rivelazione, ci sono prove, tracce. No, quindi noi di fatto siamo come dei, ci siamo sempre concepiti, anche da un punto di vista cognitivo, come degli investigatori che devono andare in giro e trovare quello che è stato detto da qualcun altro. Allora, come dicevamo, fino a un certo punto la cosa ha un senso perché c'è Dio che ha fatto tutta quest'opera e vuole che noi pian piano, evolvendo, la conosciamo e la comprendiamo meglio. Però a un certo punto Dio scompare, diventa un concetto astratto, diventa qualcosa con cui non facciamo più i conti perché è lì, ma non ha un'influenza diretta. E noi che facciamo a questo punto? Rinunciamo all'idea che esista un mondo, un senso nel mondo, o continuiamo a cercare le grandi leggi? Continuiamo a cercare le grandi leggi perché siamo abituati a farlo e nel frattempo, come abbiamo detto, abbiamo trasformato l'universo in un enorme meccanismo. Questo immaginario meccanicistico è quello che ci permette di pensare che magari Dio è andato via, ma ha lasciato questo insieme di cose, questo insieme di leggi, di norme, di cose da scoprire e noi continuiamo a cercarle. Quindi, di fatto, fino a qui, noi cerchiamo un senso che ci ha messo qualcun altro. Weber ci dice il senso, irodiamo noi. È questo che c'è scritto lì. Lì c'è scritto che il mondo, nel senso più ampio del termine, non ha senso, o perlomeno non ha senso dal nostro punto di vista. Magari ha un suo senso, un suo progetto e disegno, dove però noi non siamo il centro del mondo, ragazzi. Noi, da quando abbiamo cominciato a fare cultura, a fare conoscenza, ci siamo pensati al centro dell'universo. Vi ricordo che tutto il set della cosmogonia tolemaica, quella che c'era prima di Copernico, era che c'era il mondo in mezzo e tutto che gli ruotava intorno. Quindi noi eravamo la cosa più importante che fosse stata concepita nell'universo. E quando c'è stata la rivoluzione copernicana, per cui abbiamo scoperto di essere gente che abitava su un piccolo pianeta intorno a una piccola stella in fondo a una galassia di serie B, che è quello che più o meno dovremmo essere, questa cosa a noi, che ci piaccia o meno, ci ha creato dei problemi. Perché non è facile passare dal centro dell'universo a una periferia qualunque. No? Questa cosa l'ha studiata molto bene una filosofa del Novecento che si chiamava Hannah Arendt, che forse sentite nominare spesso perché ha fatto una serie di cose molto intelligenti. Ha scritto un libro che vi dovrebbe interessare, che si chiama La banalità del male, sul processo di Norimberga, ma ha scritto anche quest'altro libro che si chiama Vita attiva, che è un libro bellissimo, dove comincia a considerare le conseguenze che noi stiamo ancora vivendo da questa, come dire, detronizzazione. Da questo esserci in qualche misura autoannientati, perché una cosa è essere figli di Dio al centro dell'universo, una cosa è essere una specie animale particolarmente evoluta su un sasso che gira da qualche altra parte. E sebbene a noi questa cosa non sembri averci creato nessun problema, magari non ci avete mai pensato, però, come vi dicevo, noi tendiamo ad avere dei livelli di percezione, complicazione, stress che vanno al di là di quello di cui ci rendiamo conto. Quindi da qualche parte il fatto di essere questa, come dire, specie reietta improvvisamente, dopo millenni in cui si era sentita quasi divina, ci crea delle difficoltà e cerchiamo di compensare. La famosa conoscenza arrogante di cui parlava prima Morin è uno di questi segni. No, non abbiamo ancora rinunciato, non abbiamo ancora fatto i conti con chi siamo veramente, continuiamo a pensare di essere molto più di quanto non siamo, continuiamo a sopravvalutarci. Allora Weber ci viene a dire: guardate che può anche essere vero, però il senso della nostra vita ce lo facciamo da soli. Quello che dice lui, no? Dice al quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Andando avanti, presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura, non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali. Quello è il problema. Dotati della capacità e della volontà, e qui mi raccomando, fate attenzione ai termini perché sono scelti con molta cura, di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e attribuirgli un senso. Allora, una delle questioni molto importanti che questo brano chiama in causa è, come vi ho detto più volte, il fatto che noi siamo quindi responsabili del senso del mondo. Perché se ci fate caso, l'idea che qualcun altro abbia dato senso al mondo è comoda. Fa parte dei tanti alibi che ci stiamo raccontando da secoli a questa parte, perché se un altro è responsabile del senso, io non lo capisco, mi dispero, ah, il mondo non ha senso, sono reietto, sono disperato, mi buco, mi drogo, mi bevo come matto, sono dissoluto, oppure no, decido di avere una disciplina, tutto quello che volete, però, come dire, è sempre colpa di qualcun altro. Se ha ragione Weber, e se ci fate caso, quanto dice Weber si sposa bene con quello che dice Morin, si sposa ancora meglio con quello che dice Simmel, come vedremo. Quindi cominciamo ad avere un discreto accordo, no, da questo punto di vista, perché l'atto di costruire questa sezione finita è lo stesso atto di riduzione di cui abbiamo parlato fino adesso. No? Io conosco riducendo, per cui dall'infinità priva di senso arrivo ad un qualcosa che abbia dei limiti, dei confini all'interno del quale possa vivere, all'interno del quale possa esistere. Il mio mondo me lo faccio io, non è fatto da qualcun altro. Non è in ossequio alle regole di un qualche dio, non è in ossequio alle regole di un qualche mega scienziato astratto, di un qualche alieno che me l'ha proposto, come ci stiamo raccontando oggi, perché è chiaro che alla ricerca di qualcuno a cui dare la colpa o comunque attribuire la responsabilità noi non la smettiamo mai, no? Quindi se non è Dio saranno degli alieni molto colti, che è la versione che sta andando oggi con la teoria della simulazione, non so se l'avete sentita questa cosa. Di cui tra l'altro Elon Musk è un forte sostenitore, tanto per continuando ad avere una serie di cose, no? Qual è l'idea? L'idea è che noi siamo delle specie di personaggi di un grande videogame che hanno creato gli alieni. Che va perfettamente in linea con questo discorso. Qualsiasi cosa pur di non dovermi prendere la responsabilità del mondo in cui vivo, perché io non voglio farla sta cosa. Quindi, invece, quello che ci dice Weber è questo, che noi siamo, e qui c'è una, come dire, una messa in rilievo, una valorizzazione dell'essere umano, che è diversa da quella con cui normalmente ci balocchiamo, ma che è molto più importante secondo me. Perché? Perché a noi è data la capacità e la volontà di assumere consapevolmente posizione, ragazzi. Sono parole fortissime queste, no? Perché noi la posizione non la assumiamo mai. Noi siamo quelli che vanno con gli altri, l'abbiamo detto più volte, siamo quelli del neoconformismo, siamo quelli che cercano il consiglio dell'altro, siamo quelli che cercano le classifiche, qualunque cosa pur di non prendere posizione e non dire, secondo me, come diceva Fantozzi ai tempi, questa cosa è una cagata pazzesca. Se vi ricordate la corazzata Potëmkin nei famosi seminari, nei dibattiti della sinistra degli anni 70. Ecco, qui c'è invece qualcuno che dice, no, secondo me le cose dovrebbero stare così. E se ci pensate, questo ha molto a che fare anche con quello che abbiamo detto sul valore. Il valore cos'è? È un punto di vista forte su come dovrebbero essere le cose. E l'impegno a farlo. Quindi capacità, volontà, consapevolezza. Questo chiede Weber. È tanta roba. Decisamente è tanta roba. Nel senso che quanti di noi sono disposti a fare tutto sto lavoro? Non pochi. Se ci pensate, tutti quelli delle famose ONG, tutti quelli dei famosi movimenti, tutti quelli delle famose cooperative, collettivi, tutto quello che sta accadendo fuori dagli spot della televisione e dei media canonici, è questo. È qualcuno che cerca di crearsi un mondo a misura di sé, di dargli un altro modo, di dargli un altro tono, di fare altre priorità, di negare il fatto che il denaro sia così importante, di mettere in luce il fatto che le relazioni sono più importanti. Ecco, alcuni criteri di relazione, la famosa lealtà, la famosa correttezza, il famoso rispetto, tutto quello che abbiamo detto, questo è dare forma al mondo e dare senso al mondo, perché non c'è altro modo di farlo. Perché quello che ci dice Weber è che noi viviamo all'interno di un processo immenso, splendido, nel quale però siamo parte, non siamo lo scopo, non è fatto per noi, non è che qualcuno ha creato l'universo così che noi potessimo scoprire i 18 miliardi di anni luce, le galassie, i quasar, i pulsar e tutto quello che stiamo scoprendo. Quelle stanno lì per qualche altra ragione. Forse potremmo anche sforzarci e comprenderla meglio, quest'altra ragione, se modificassimo il nostro punto di vista. Ma avete seguito un po' meglio finora? Allora ci metto sopra un'altra cosetta. Uno dei miei filosofi preferiti, che è Eraclito, andiamo lontani, che non partecipa in larga misura della costruzione della filosofia contemporanea, no? Cioè, Eraclito è qualcos'altro. Eraclito a un certo punto dice, in uno dei famosi frammenti, forse l'avrete sentito nominare, che sono l'unica cosa che c'è rimasta di Eraclito, quindi una figura quasi leggendaria. In uno di questi frammenti dice: gli uomini e gli dèi condividono l'intelligenza del fuoco, in diversa misura. E tutti dicono: oh, che cazzo vorrà dire Eraclito, fondamentalmente. Però se la prendiamo sulla scorta di quello che vi ho appena detto, questa figura del fuoco che Eraclito utilizza è il grande disegno. E gli uomini e gli dèi lo capiscono in misura minore o maggiore, chiaro che gli dèi lo capiscono meglio, ma non sono l'ultimo step, loro potrebbero capirne di più, tant'è che poi Eraclito ci dice l'uomo è capace di creazione, l'uomo è poetico, la famosa poiesis greca, quella cosa che poi abbiamo fatto diventare la poesia e tutte quelle altre stupidaggini che abbiamo raccontato in proposito, ma la poiesis è creazione, quindi dice Eraclito l'uomo, arrivando a comprendere una parte del progetto più ampio, è in grado di creare il suo mondo. E siamo a Weber. Quindi c'è continuità anche in questo. Nella nostra cultura ci sono tante continuità diverse. Questa è quella che ha avuto la peggio nella gran parte dei casi, però oggi noi sappiamo che con la meccanica quantistica questi discorsi sono molto più fondati degli altri. Questo sappiamo noi oggi. Ci sono voluti 4.000 anni. Se voi prendete la conoscenza indù, la conoscenza indù questa cosa l'ha affermata già 4.500 anni fa. Quello che è il Big Bang è la storia della narrazione del mondo secondo la danza di Shiva, che è molto più bella, peraltro, se devo essere onesto, perché è poetica quella. Le nostre no, le nostre sono brutte perché non riusciamo a evitarla, sta cosa. Però quelle cosmogonie erano delle cosmogonie che avevano capito perfettamente di che cosa stessimo parlando. Loro. Noi ci abbiamo messo. Ma noi siamo quelli che hanno adottato lo zero nel XVI secolo, già te ne ho parlato dello zero? Ecco, allora abbiamo una serie di, come dire, ritrosie abbastanza marcate nel cercare di capire certe cose, perché queste cose non si accordano con la nostra visione del mondo. La nostra visione del mondo è quella di un mondo solido, stabile, fatto da qualcun altro, nel quale noi siamo ospiti e possiamo fare quello che ci pare. Purtroppo, se ci fate caso, è esattamente quello che vediamo quando parliamo di ambiente, quando parliamo di inquinamento, quando parliamo di rapporti col prossimo. Questo, la prospettiva, la Weltanschauung, il modo in cui guardiamo il mondo di oggi, è ancora quello di quando eravamo piccoli, ma piccoli prima. Non siamo andati avanti, abbiamo fatto tante scoperte, ma noi dentro, la nostra interiorità, è rimasta quella dei figli di Dio che hanno titolo a fare quello che cavolo gli pare qui, perché tanto papà ha creato tutto il parco giochi e noi quindi non abbiamo nessuna responsabilità in proposito. Weber ci viene a dire: guardate, le chiacchiere stanno a zero, non è vero. Parliamo d'altro. Quando noi parliamo di cultura, parliamo di un'impresa collettiva, faccio presente di nuovo, dove tutti quanti, attraverso meccanismi ancora molto, molto oscuri, e questo è chiaro che va detto, non è che noi sappiamo come, potrò darvi qualche idea in proposito, forse, però comunque quello che noi vediamo è questo, che noi il mondo lo facciamo. Tant'è che oggi, che il paradigma moderno sta pian piano cedendo, perché non si regge più in piedi. Quali sono le parole che sentite più spesso nel discorso pubblico? Narrazione, storytelling, messa in scena della realtà, percezione, che sono tutti verbi che hanno una potenzialità poetica. No? Quando ti dice uno che dipende dalla narrazione che fai di un fatto per capirlo, Sta dicendo esattamente questo, sta dicendo che tu lo puoi organizzare, plasmare, far comprendere, non far comprendere, distorcere e via discorrendo attraverso ciò che dici. Perché il fatto in sé, purtroppo ragazzi, non c'è. Tutta quella storia che ci stiamo raccontando dal 1200 e rotti, dei fatti, dei numeri, sono una parte importante del processo, ma non sono il processo. I fatti sono ciò che tu dici che sono i fatti. Le prove scientifiche sono ciò che tu scegli di usare per dimostrare una tesi che già sapevi, non c'è un'oggettività, non c'è un mondo già fatto del quale io mi faccio araldo. Io dico il mondo che ritengo sia giusto e questo mondo, come abbiamo avuto agio di dire più volte, è un mondo che ha fatto delle scelte che noi condividiamo sì e no per quanto le applichiamo. E perché le condividiamo sì e no per quanto le applichiamo? Perché non siamo consapevoli di quello che sta succedendo. Noi pensiamo di dover replicare certi modelli che sono in qualche misura dati, che ormai è così, siamo fatti così, la natura umana, tutti questi alibi che ci stiamo raccontando da decenni a questa parte, sono una strategia per far sì che la narrazione più ampia regga. E questo, come abbiamo visto già, per esempio Marx l'aveva capito benissimo, la falsa coscienza, no? Ti racconto cose per le quali presumi che il tuo interesse sia uguale al mio. Qui purtroppo l'interesse è difficilmente identificabile in questo processo, però di fatto ha a che fare con la forma del mondo all'interno della quale c'è gente che guadagna miliardi, ci sono milioni di persone che muoiono di fame, ci sono difficoltà, disuguaglianze, trattamenti marginalizzanti, discriminanti, quel mondo che conosciamo piuttosto bene. Non è che deve essere così, è che lo stiamo facendo essere così noi. Quindi è colpa nostra, anche. So che è scomodo sentirselo dire. Però purtroppo funziona così. Finché tu ritieni che il mondo debba essere com'è, tu sei connivente con com'è il mondo. Se non fai niente per cambiare, è pure colpa tua. Direi che facciamo un piccolo break e ricominciamo. Nell'ora scorsa abbiamo cominciato ad affrontare questa tematica della cultura come riduzione della complessità del reale e quindi della cultura di fatto come cornice all'interno della quale noi viviamo. In questo senso, quindi, come vedete, la cultura oggettiva non è più semplicemente un archivio, un insieme di cose fatte, ma anche tutto ciò che ci permette di definirle come tali, di riconoscerle come tali, di muoverci al loro interno e via discorrendo, è anch'esso culturale. Che è più o meno quello che vi dicevo ieri. Noi non siamo esseri naturali come ci siamo raccontati per tanti versi, perché il nostro essere naturali è comunque una costruzione culturale, pure quella. No? Abbiamo detto che i gesti, che secondo noi sono la cosa più naturale e spontanea del mondo, sono cose che non hanno una unicità interpretativa. No? Vi ho detto già che se voi provate a dire sì facendo no con la testa dovete farci caso perché è complicato. Eppure in certe culture si dice sì facendo no con la testa. Ecco, no? In certe culture si dà la mano, in certe culture non la si dà, in certe culture ci si abbraccia, in certe culture si rimane separati da spazi più o meno significativi, eccetera. Oggi stavo sentendo con una qualche forma di rimpianto che i tifosi giapponesi ai mondiali di calcio che ci sono attualmente in Qatar, come sapete, dopo la partita puliscono. E mi è venuto a piangere, no? Pensando che invece noi sporchiamo senza il minimo ritegno. Quindi, come vedete, e la cultura giapponese avrebbe avuto un rapporto con la natura molto migliore del nostro, se poi non lo avessero massacrato anche loro, perché per carità dovessimo mai rimanere in debito col posto che ci permette di esistere. Però, a parte quello, la cultura giapponese, lo shintoismo a livello di religione, animismo, il contatto con la natura è molto più profondo, molto più sentito di quanto non sia il nostro, perché noi, come abbiamo detto, la natura la vediamo come un supermarket dove andare a prendere cose. Che siano viventi o non viventi non ci interessa, io spesso e volentieri mi interrogo su delle posizioni per le quali, dobbiamo nutrirci solamente di vegetali perché gli animali. Ho capito, ma sono vivi pure i vegetali. Se dobbiamo ragionare così, i vegetali vivono esattamente come noi, in un altro modo. Perché Però guarda caso, siccome noi siamo antropocentrici, oltre ad essere etnocentrici, come dicevamo ieri, secondo noi quello che conta è soltanto l'umano, tutto il resto è lì perché così noi possiamo farci il lunch, possiamo farci i comodini, possiamo farci la pasta della carta, eccetera, eccetera. C'è un pure serve in modo che noi respiriamo. Quindi, come vedete, noi continuiamo a valutare il mondo in funzione di quello che fa per noi. E il mondo non è chiamato a fare cose per noi. Non so se mi spiego, perché l'ossigeno delle piante fa vivere una miriade di specie animali che stiamo coscienziosamente sterminando perché appunto non ci rendiamo conto della faccenda, ma non è che le piante stanno lì per noi, stanno lì perché fanno parte di un ciclo più ampio nel quale è compresa la vita, anche la nostra. Era questo il punto, il famoso fuoco di Eraclito è questo ciclo più ampio. Questo ciclo di una bellezza, ci sono dei passaggi di un libro di Eugen Fink, che è un allievo di Heidegger, che penso vi porterò da leggere perché sono di una bellezza struggente, le pagine sulla bellezza della creazione, no? E noi questa cosa l'abbiamo persa, quasi tutta. Il punto dov'è, come dicevamo, che al di là dell'aspetto estetico, al di là dell'aspetto artistico, al di là della commozione, questa creazione è ciò che ci fa vivere. E se noi rinunciamo, non sono buone notizie, ragazzi, perché come dicevamo, la famosa sezione finita di cui parlavamo ieri ha bisogno di una costante manutenzione. Non è che resta in piedi da sola, perché pensateci, se voi inserite un qualunque cosa finita all'interno di un processo costante e infinito, quella cosa si deteriora. La devi costantemente rimettere a posto, la devi rigenerare, la devi ricreare, devi lasciare che l'arte, la cultura, la musica, la relazione diano ancora un contributo perché tu possa scoprire il nuovo. Noi ultimamente il nuovo lo scopriamo poco, non soltanto nello scientifico, che sarebbe un problema secondario dal mio punto di vista. Noi non riusciamo più a fare il nuovo neanche nell'artistico, neanche nel musicale, neanche nel letterario. Non so se avete notato che la grandissima parte di film sono adattamenti di libri. La grandissima parte di film sono remake di vecchi film o prosecuzioni di narrazioni già fatte. Il nuovo sta scomparendo. E oltretutto vi richiamo l'attenzione al volo, poi magari lo trattiamo meglio in un'altra lezione, sul fatto che quando io traduco un film in immagini, sto effettuando un'operazione normativa. Nel senso che io di fatto impedisco ai prossimi lettori del libro di farsi un'immagine loro. Se voi prendete oggi Il Signore degli Anelli, c'è verso di immaginare Aragorn diverso da Viggo Mortensen, c'è verso di immaginare Frodo diverso da, non mi ricordo, eccetera, Radcliffe e via discorrendo. No, perché ormai quei volti sono i volti di Frodo, di Gandalf e quindi tu immaginando li immagini così. Ma questo per te è un atto di castrazione immaginale. I libri sono una delle cose più belle che noi abbiamo fatto, uno perché sono l'unica tecnologia che resiste al tempo in modo accettabile. E tenete presente che noi abbiamo ancora i rotoli del Mar Morto e li sappiamo leggere. Voi figuratevi quando fra 5.000 anni arriva qualcuno e prende un Kindle di quelli che abbiamo noi oggi che trova niente. Quindi il libro è una tecnologia vincente. È uno dei motivi per i quali il libro non viene soppiantato dal digitale, perché il digitale è comodo, ma non dura. Il digitale non soffre, soffre, S apostrofo, offre alla memorizzazione fisica. Io ho dei libri che leggo da 30 anni che se non so dove sono le frasi, ma se li apro le trovo. Perché la memoria manuale, la memoria dello spessore, la memoria della pagina è qualcosa che ci aiuta a ricordare i contenuti del libro. In un Kindle, dove c'è la stessa pagina sempre, è un disastro, perché non te lo ricordi, te le cose te le scordi, io perlomeno me le scordo, non so voi, ma per ricordarmi un Kindle devo leggerlo 3, 4, 5 volte, fare dei file con le citazioni, rileggere le citazioni, alla fine mi entra in testa. Un libro cartaceo lo leggi e quel libro cartaceo ti dà dei supporti mnemonici molto più efficaci. Quindi ti ricordi che non sai dove era, però era sulla faccia destra o sulla faccia sinistra, c'è scritto un appunto a matita vicino, lo sfogli e trovi l'appunto a matita, non devi fare il cerca trova che poi non ti ricordi le parole e non le trovi, non sai dove è andata a finire la nota, ti si blocca la memoria. Insomma, diciamo che come performatività del supporto il libro è imbattibile. No? E il libro ha questo di buono, il libro chiede che tu collabori. cosa che sto cercando di farvi capire da quando abbiamo cominciato la lezione. Il libro non è un testo inerte che tu devi memorizzare, il testo richiede che tu lo capisca, che tu ci metta del tuo, che tu immagini le scene, che tu te le raffiguri, che tu in qualche misura ricostruisca, senta le voci, senta i profumi. Un romanzo è un'esperienza di vita, non è semplicemente un atto di lettura. E questo ti fa sì che la tua capacità poetica, nel senso che abbiamo appena detto, resti viva e possibilmente aumenti. Nel momento in cui quel libro diventa un film, è difficile. Perché già ce l'hai l'immagine, già ti torna in testa, è difficile che tu riesca a trattenerti dall'immaginare Gandalf o chi per lui o tutti gli altri o Harry Potter, chiamateli un po' tutti quelli che abbiamo massacrato oggi finora, massacrato è un po' forte, ma comunque tradotto in immagine, tutti i supereroi della Marvel, no? Tutte queste cose ormai sono codificate, sono quelli. Non te lo puoi immaginare diverso l'Uomo Ragno, non te lo puoi immaginare diverso Iron Man, non ti puoi immaginare diversi Legolas e Gimli, non puoi. Perché qualcuno ha deciso per te come dovevano essere, che poi per carità questa cosa sia stata fatta con la comunità dei fan delle varie cose, ci siamo stati. Tutto quello che volete va benissimo. Però c'è un aspetto, come al solito, che noi non abbiamo visto, non stiamo vedendo, che è quello di una indotta atrofia immaginale. E se l'immaginazione è uno dei meccanismi attraverso i quali si rigenera la sezione finita, so dolori. Perché vi ricorderete che i grandi poeti hanno sempre percepito una dimensione ulteriore rispetto alla poesia, no? Cosa diceva Baudelaire? Diceva: la realtà è una foresta di simboli, e aveva ragione. I simboli sono qualcosa che porta dentro novità, porta dentro intuizioni, porta dentro significati che non c'erano. È qualcosa che porta con sé la rigenerazione della sezione finita. Se tu rinunci a questa prassi, se tu rinunci a questo e non fai altro che, come facciamo noi oggi, copiare e incollare cose dette da altri, e quelle cose sono apparentemente simili a quello che dovrebbero essere, ma sono vuote, sono morte. Questo lo diceva molto bene Simmel, che ora riprendiamo a proposito di questo discorso, quando diceva che nel momento in cui tu generi qualcosa ti alieni da una parte del tuo spirito, ed è quella parte del tuo spirito che è importante perché è a disposizione degli altri. C'è qualcosa di più nel comporre e nel creare che non farti star bene e divertire in un breve lasso di tempo. C'è qualcosa che ha a che fare con delle dinamiche spirituali ed energetiche che noi, salvo Goethe probabilmente, non abbiamo assolutamente ancora messo a fuoco e le stiamo sopprimendo. Perché nelle cose che non capiamo tendenzialmente le sopprimiamo. Quindi, detto questo schema alle mie spalle ci riporta a quello che dicevamo ieri sulla cultura e le culture. Vi ricordate, abbiamo detto per un certo lasso di tempo gli antropologi pensavano che la cultura fosse una e noi fossimo, tutte le culture del mondo fossero disposte su un solo, una linea, sulla sola linea e diverse solamente per grado di evoluzione, ma poi andando sul campo ci si accorse che le diverse culture sono diverse. Se ci pensate, la prospettiva weberiana ci permette di capire come mai esistono culture diverse, perché ogni gruppo, col suo modo di essere, col suo paradigma profondo, con le sue capacità immaginative, crea la sua cultura. Ecco perché ci sono una miriade di culture al mondo diverse, dove i valori sono diversi, le parole sono diverse, i concetti sono diversi, i modi di pensare e di contare sono diversi. Come lo fai a spiegare altrimenti se non così? Ovvero sia con una. Ho messo il termine in tedesco non perché mi piaccia fare il figo, ma perché se scrivo realtà poi non ci si capisce. Cioè, la Realität tedesca è più della realtà che noi intendiamo. La Realität tedesca è quell'infinità priva di senso del divenire del mondo di cui parla Weber. Quindi diciamo che per certi versi è la matrice di tutte le possibili realtà. Ed è infinita. Il che vuol dire che puoi trarne tutte le culture che vuoi. E ci sarà ancora spazio e ne potrai fare altre. Tant'è che la nostra storia, nel breve lasso in cui siamo stati esseri culturali, è una storia di miriadi di culture diverse, che poi oggi sono scomparse, si sono estinte per conto loro, non ne abbiamo mai avuto notizia, può darsi, ma c'erano. E ognuna di loro vedeva il mondo in un certo modo, dava una sua interpretazione del mondo e ne faceva una sezione finita all'interno della quale vivere. Non so se mi spiego. Quindi se io accetto l'idea della cultura come riduzione e del modo creativo di fare la cultura, io mi spiego come mai ci sono i Boscimani, ci sono gli indiani, ci sono gli indiani d'America, ci siamo noi, ci sono gli albanesi, ci sono i kazaki e tutta gente che parla lingue che non c'entrano niente l'una con l'altra, che ha idee completamente diverse su come è fatto il mondo e come va compreso e costruito. Se no, come me lo spiego? Se no, da dove viene tutto questo enorme sforzo di dare senso? Quello è il grande problema col quale fa i conti l'antropologia e anche dovrebbero fare i conti le scienze sociali. Come faccio a spiegarmi la diversità così radicale sullo stesso mondo? Perché quello è il punto, ragazzi. Quando noi vediamo degli oggetti, quando noi vediamo delle cose, le diamo per scontate perché sono quelle. Ma se alcuni membri di certe culture entrassero qui oggi, non capirebbero che queste sono sedie. Perché l'idea di sedia, il fatto che questa sia fatta così, eccetera, rientra nella nostra cultura, non nella loro. Ci sono culture dove le sedie non esistono. Ci sono culture dove ci si siede sui talloni, ci sono culture dove ci si siede per terra. Pensate al Giappone, tanto torna abbastanza comodo. Un gran film, per chi dovesse essere appassionato di Giappone, è stato un film di Wim Wenders che si chiamava Tokyo Ga. Ed era un film meraviglioso sulle abitudini particolari dei giapponesi, sulla cultura giapponese e nella seconda parte su un regista giapponese che era stato molto importante per Wim Wenders. E questo regista giapponese, una delle sue peculiarità qual era? Che metteva la videocamera a quest'altezza qui. Perché? Perché il mondo per il giapponese seduto viene da qui. Non so se mi spiego. Perché è seduto per terra, quindi la sua prospettiva è quella, non è quella di uno in piedi, non è quella di uno seduto su una sedia, è più bassa. E quindi lui metteva la telecamera all'altezza di quello che sta seduto per terra. Quindi capite che se questa cosa per noi è ovviamente una sedia e per altre culture non si capisce cos'è, abbiamo delle difficoltà. Ma poi prendiamo lo stesso oggetto, lo stesso animale, uno dei miei esempi favoriti è la mucca. Se un texano e un indiano e un indù guardano la mucca, uno vede una collezione di hamburger e l'altro vede un dio, ma la mucca è sempre la stessa. Questo è il punto. Non è che so due mucche diverse, per una delle quali vale l'idea che sia dio e per l'altra no. Quella mucca per alcuni viene vista in un modo, per altri viene vista in un altro, per altri ancora potrebbe diventare un animale di compagnia. Quindi il punto è questo: come faccio a spiegare che lo stesso mondo significhi cose totalmente diverse a seconda dell'appartenenza culturale se non ragiono in questi termini? Nella realtà c'è un animale che ha certe caratteristiche, per me si chiama mucca, per un altro si chiamerà qualcos'altro, per un altro sarà appunto un amico d'infanzia, per altri sarà un dio o l'avatar di un dio, ma è il mio modo di vederlo che cambia la questione, non il fatto che lui sia diverso. Lui è sempre quell'animale lì. Un animale che può essere interpretato in una miriade di modi diversi. Non so se la cosa è più chiara. Ok, quindi questa infinità priva di senso del divenire del mondo, usando le parole di Weber, è esattamente quella realtà aumentata più ampia a cui si riferisce Morin quando dice dobbiamo ridurre, perché noi quella non la capiamo direttamente. Capite? E se torniamo a quello che abbiamo detto di Simmel, è la vita. Ma quando abbiamo detto che la vita la capiamo soltanto in forme, cosa volevamo dire? Volevamo dire che noi per capire quel flusso infinito dobbiamo farlo diventare qualcosa che sia a nostra portata, qualcosa di maneggevole, qualcosa di comprensibile. Noi comprendiamo riducendo. Quindi, come vedete, l'accordo è molto ampio. In un passaggio dell'Intuizione della vita di Simmel, lui dice, anzi no, del conflitto della cultura moderna, lui dice: la vita quando diventa mente opera attraverso forme. Quindi figuratevi che razza di intuizione è riuscito ad avere Simmel nel Novecento, capendo che la vita c'è stato un momento in cui non era mente, che è esattamente quello che sto cercando di spiegarvi da quando abbiamo cominciato. Noi siamo stati vita senza essere mente. Quando abbiamo cominciato ad essere mente, abbiamo cominciato a fare le forme, abbiamo cominciato a ridurre, abbiamo cominciato a portare le cose a nostra misura. Il che vuol dire, ragazzi, che noi siamo meno, noi siamo più piccoli, noi siamo. Necessitiamo di portare le cose in scala per poterle capire, perché il resto del mondo ci trascende. Ok? Quindi la realtà è questo enorme, questa matrice di immagini, di simboli, di senso, di culture, di tutto, alla quale noi attingiamo attraverso gli strumenti della poiesi, come diceva giustamente Eraclito, dalla quale noi prendiamo delle cose e le facciamo diventare il mondo in cui viviamo. Queste cose però hanno tutte, in linea di massima, un'ulteriorità, sono anche altro, e noi non lo sappiamo. Come diceva Socrate, so di non sapere. Il so di non sapere socratico va oltre la questione della mia ignoranza personale, che per carità è messa lì e sta a registro. Però il so di non sapere in senso più ampio vuol dire che so che ci sono delle cose del mondo che non so, perché come vedete lo schema è a riduzione. Il mondo reale che c'è sotto è meno, e poi quello sopra è scritto male perché questa è una vecchia slide, ma io avrei dovuto farlo senza margini. No, è infinito. Quindi se è infinito non c'è un modo per chiuderlo. La parte che io ne ricavo però è finita. Il mondo reale cos'è? Per chi fosse interessato, la definizione tedesca è Wirklichkeit, che vuol dire realtà nel modo in cui noi tendenzialmente la interpretiamo. È l'insieme di tutto ciò che noi abbiamo creato in quanto esseri umani, dall'inizio dell'atto di creazione. Cioè l'insieme di tutto ciò che tutte le culture umane hanno fatto, scoperto, pensato, creato, eccetera. Ok? Quindi è diacronico per definizione. Da quando il primo uomo ha fatto il primo graffito in poi, tutto questo è il mondo reale. Cioè ciò che noi abbiamo tratto dalla realtà e l'abbiamo chiamata mondo, cultura, alberi, animali, eccetera, eccetera, eccetera. Perché c'è un ulteriore passaggio riducente? Perché, come abbiamo detto, le culture oggettive hanno a che fare con le culture, tutto sommato, ancora vive. Perché in quella Wirklichkeit, nel mondo reale, ci sono tante culture che sono scomparse. Pensate agli Etruschi, pensate a tutti quelli che abbiamo sterminato in Amazzonia, pensate a tante sacche di significati, tante sezioni di significato umane delle quali non abbiamo più notizia, che si sono estinte, i Maya, gli Aztechi, gli indiani d'America, possiamo andare avanti per ore purtroppo, però ecco, nelle culture oggettive di oggi comprendiamo solamente le culture esistenti, quelle che ancora operano, quelle che ancora si riconoscono come tali e via discorrendo, quindi come vedete ancora meno. E poi c'è quella famosa cultura ambiente della quale abbiamo parlato ieri, che c'entra sì e no in questo grafico, ma è comunque una cultura ancora più ristretta. Perché? Perché in senso soggettivo, come abbiamo detto, è quella nella quale io nasco e della quale mi approprio con strumenti molto più efficaci e molto più potenti di quanto non farò poi da quando capirò chi sono, fondamentalmente, perché più o meno non credo che qualcuno di voi si ricordi cose di quando aveva meno di 3 anni. È abbastanza complicato, io comincio probabilmente intorno ai 5-6 e non è manco chiaro, ma insomma diciamo che fino ad allora noi non ci ricordiamo, però siamo vivi, operiamo, capiamo, mettiamo insieme cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di processo in qualche modo riflette quella che abbiamo visto Morin chiamare riduzione consapevole. Cioè noi siamo coloro che per vivere, per esistere all'interno di contesti dove si possa vivere bene, questo è una delle chiavi di interpretazione della cultura. La cultura è un luogo dove poter ben vivere, e vivere bene non è necessariamente avere tanti soldi e tante cose. Questo è uno dei punti sui quali sarebbe opportuno concentrarsi. Quindi io, nel momento in cui voglio ben vivere, devo avere un contesto attorno a me che sia accogliente, che sia spiegabile, che sia in qualche parte anche potenzialmente esteticamente piacevole, dove stare, dove passare il mio tempo, dove comprendere, esistere, invecchiare, svilupparmi, dispiegarmi, tutte le varie terminologie che abbiamo usato fino ad oggi. Ci siamo? Mi torni per favore alla citazione di Weber. Alt, eccoci qua. Allora, vediamo qualche altro riflesso della questione che è interessante rispetto a quanto ci siamo detti e soprattutto alle famose dinamiche del riconoscimento di cui parlavamo, no? Come vedete, il presupposto trascendentale, in qualche modo la priori, se vogliamo usare un termine un po' più comprensibile, vuol dire questo, no? Ciò che fa sì che io possa pensare sta cosa, non è che riteniamo fornita di valore una determinata cultura. Questo è l'etnocentrismo di cui parlavamo ieri. ovvero sia il fatto che le culture tendono a considerarsi migliori delle altre. E invece dice Weber, non è questo il punto. Il punto, dice, non la mia o quella di qualcun altro, ma una meglio delle altre. Il punto è che ogni cultura è degna di riconoscimento e di stima perché? Perché fa questo lavoro, perché permette a qualcuno di vivere bene. Capite che nel momento in cui io comincio a considerare tutte le culture come sguardi sulla realtà, non c'ho modo di dire questa è meglio di quella, perché su che basi lo faccio? Lo potrei fare solamente sulle mie, che è quello che continuiamo noi a fare, no? Quando io ho parlato dell'eurocentrismo, intendevo esattamente questo. Dal nostro punto di vista, gli altri sono primitivi, primordiali, inferiori, in via di sviluppo, ignoranti, selvaggi, tutti questi begli aggettivi con i quali parliamo normalmente dell'altro, no? Ma è il nostro punto di vista. E il nostro punto di vista non è migliore di quello degli altri. E questo è il problema. Quello che dice Weber è questo: il fatto non è che una cultura è ritenuta migliore delle altre. Il fatto è che le culture sono tutte quante degne perché fanno quello che devono fare, perché sono uno sforzo creativo da parte di un gruppo di esseri umani di farsi un mondo. Quindi, per molti versi, una cosa nuova che abbiamo fatto noi, che può essere positiva o negativa, ognuno poi se lo sceglie, è il voler convincere gli altri del fatto che il nostro mondo è migliore del loro. Perché la gran parte delle culture, ragazzi, sta cosa non la fa. La gran parte delle culture non è che va in giro a dire oh, vieni con me perché siamo meglio noi. A voi risulta di aver mai visto dei cinesi che sono venuti a cercare di convincervi a essere buddisti o quello che è? Eppure i cinesi sono tanti. E stanno lì da molto tempo prima di noi, quindi avrebbero potuto, no? Quelli che vanno in giro ad annunciare siamo noi, siamo sempre noi, sempre quelli che hanno sempre pensato in chiave sovradimensionata rispetto a noi. Noi abbiamo pensato di avere il Dio di tutti, non si sa a che titolo, noi avevamo il nostro Dio, ma è diventato il Dio di tutti. Noi abbiamo la nostra conoscenza scientifica, che guarda caso deve essere la conoscenza di tutti. Siamo gli unici nella storia delle specie, delle culture umane che sono andate in giro a fare i discepoli, a cercare gente, a annunciare le novelle, a spiegare agli altri cosa fare. Abbiamo una forma di, come dire, di presunzione operativa veramente insopportabile per certi versi. E siamo riusciti talmente bene a farlo che di fatto il pianeta oggi è a nostra immagine e somiglianza. Però è buffo, no? Perché appunto non c'era nessuna ragione per poterlo fare. La nostra cultura non è migliore delle altre, la nostra cultura ha fatto delle scelte particolari, no? Non è casuale che la nostra cultura sia l'unica che ha scoperto la scienza, anche dove altre culture sono state lì prima di noi, hanno avuto intuizioni molto più vicine al mondo e al suo essere di quanto non le abbiamo avute noi, però il modo di procedere scientifico è nostro. E noi abbiamo deciso che il modo di procedere scientifico è l'unico modo possibile e accettabile da parte di chiunque. Stancante come abitudine, se devo dire, per molti versi. Ma che è sto casino di preciso? Ah, niente, no, per sapere. Accidenti. Allora, il punto interessante di questo discorso, come vedete, è che svuota radicalmente di qualunque pretesa di senso l'approccio razzista, l'approccio marginalizzante, l'approccio sovranista, tutte queste cose che noi oggi vediamo più o meno ovunque, a sentire Weber non hanno senso, perché partono da un atto di cosa? Di sovrastima autonoma. Io dico ammazza quanto so figo, voi tutti quanti dovete fare come me. Perché? La domanda prima che ti viene in mente, no? Ecco, però questo è il punto. Un mondo dove si possa vivere bene tutti quanti gli uni accanto agli altri è un mondo nel quale riconosciamo il fatto che l'altro ha titolo ad avere un mondo diverso dal nostro, anche se è lo stesso, a organizzarselo in un altro modo, a scegliere che valgano cose che a noi non piacciono, oppure che piacciono più o meno, o a discuterne almeno. Però bisogna parlare su un piano di parità. Non si parla sul fatto che io vengo e ti spiego e tu forse magari cerchi di argomentare. No, non è quello il punto. Noi non siamo maestri di niente da questo punto di vista, se non di una serie di abitudini che potrebbero essere messe alla berlina, quello sì, senz'altro. Ma per il resto non abbiamo titolo. Siamo solamente straordinariamente ipocriti per molti versi. Vabbè. Quindi capite che da un punto di vista di riconoscimento e dinamiche relazionali questo approccio è estremamente accogliente, estremamente aperto, estremamente giusto, no? Perché appunto riconosce il fatto che ognuno ha fatto dei passi uguali ai nostri con esiti diversi, perché aveva altri gusti, perché aveva altri interessi, perché aveva altri valori, no? Noi non siamo il metro di giudizio, ragazzi, noi siamo uno dei tanti. Siamo una delle tante culture che ha avuto un certo sviluppo, si pensa di aver avuto uno sviluppo meraviglioso, che ha un costo, che stiamo vedendo e via discorrendo, però ciò non toglie che noi siamo uno dei tanti. No? No. Perciò sarebbe carino capirlo. Come vi dicevo, il tema si può declinare molto bene anche nell'ottica simmeliana, come dicevamo prima, no? Perché appunto ha molto a che vedere con quella famosa filosofia della vita che, guarda caso, cominciano Schopenhauer, come abbiamo visto, eccetera, e che cosa descrive? Descrive esattamente questo, il fatto che c'è un'eccedenza. La vita, comunque la si consideri anche in chiave filosofica, è eccedenza rispetto a noi, è qualcosa che va oltre, qualcosa che ci trascende, qualcosa col quale abbiamo difficoltà ad aver rapporti, perché siamo su scale diverse. Quindi la vita e la forma, secondo Simmel, sono il modo in cui noi riusciamo in qualche misura a conoscere. La forma, in qualche modo, è la sezione finita. La forma principale, la forma prioritaria, la forma primordiale, quella con la quale abbiamo stabilito le possibilità di conoscere, è quella, è la sezione finita. Allora, esiste questo grande pensatore che si chiamava Osho, che voi suppongo conosciate per via delle vignette divertenti, le frasi di Osho, non conoscete manco quelle? Bene, allora è uguale. Allora, Osho era un personaggio estremamente peculiare, che con una sconfinata cultura esoterica, che scrive un libro su Eraclito, guarda i casi della vita, un libro nel quale dice, guardate che se Eraclito fosse nato in Oriente sarebbe stato un Buddha, però è nato in Occidente e in Occidente non lo avete capito, avete continuato a chiamarlo l'oscuro. Noi continuiamo a trattare Eraclito come questa specie di eremita misterioso, mezzo matto, che diceva cose in preda a degli attacchi e via discorrendo. Però dice, guardate che se andate a vedere quello che avete scoperto voi stessi nella vostra cultura, vi renderete conto che Eraclito l'aveva capito molto prima di tutti gli altri, perché il pensiero di Eraclito è un pensiero che si comprende molto bene in chiave quantistica, perché la meccanica quantistica ci restituisce un mondo che è flusso, processo, costante divenire. E cosa diceva Eraclito? Immagino lo avrete sentito dire, Pantarei, tutto scorre. No, Eraclito è quello del fiume, che non ti puoi mai immergere nello stesso fiume, perché il fiume è questo, cioè, ma quello che c'è dentro no, ti sembra lo stesso fiume. Ecco, a noi quasi tutto sembra lo stesso mentre cambia. Questo è il problema. Quindi, attraverso il pensiero di questi padri della sociologia, Simmel, Weber, cominciamo ad avere degli strumenti che ci permettono di mettere a fuoco e praticare un altro modo di conoscenza. Una conoscenza che vada più verso l'aspetto dinamico, ma che vada oltre la struttura e l'azione. Io credo che la struttura e l'azione entrino entrambe nel concetto di processo. Perché il processo ha i suoi tempi. Il processo ha i suoi tempi e quello che a te pare struttura, ci dicono molti fisici anche oggi, è in effetti un processo, ma è un processo molto più lento di quanto tu non riesca ad apprezzare. Il problema, come sempre, è che tu ti fai metro di misura. Vi ho parlato, credo, dell'immaginario delle montagne e del modo in cui abbiamo cominciato a comprenderle, no? E le montagne sono una delle fattezze più che noi consideriamo eterne nel panorama, ma noi oggi sappiamo benissimo che anche le montagne divengono. No, noi sappiamo che oggi l'Everest cresce di un tot millimetri l'anno, sappiamo che il Monte Bianco si abbassa di un tot millimetri l'anno, sappiamo che tutto ciò che ci circonda cambia, però cambia talmente lentamente che noi non ce ne accorgiamo e ci illudiamo che sia fermo. No? Quindi un fisico, un tale David Bohm, del quale non avrete mai sentito parlare, ma non per colpa vostra, perché stranamente, guarda un po', dei grandi fisici quantistici si parla poco. Noi siamo rimasti con Einstein, per carità, tanto di cappello, ma Einstein sui quanti aveva dei problemi, no? Tant'è che Einstein, vi racconto questa cosetta per fare bella figura con i vostri amici, avrete forse sentito dire che una delle frasi classiche di Einstein fu che Dio non gioca a dadi. Era un'affermazione che aveva a che fare con Eraclito, perché Eraclito in uno dei suoi frammenti dice il destino è un bimbo che gioca a dadi. Eraclito sta, Einstein sta cosa non la riusciva a mandare giù perché era molto determinista, mentre c'erano altri fisici al suo tempo che erano Bohr, Heisenberg e altri, che erano molto più, come dire, possibilisti, perché quello che tu vedi quando guardi questo immane casino che abbiamo scoperto con la meccanica quantistica è il continuo mutamento. Noi cercavamo l'atomo perché doveva essere la base ferma sulla quale costruire, abbiamo trovato una generazione ininterrotta di particelle che riconosciamo a stento, non sappiamo come definirle, non sappiamo come riconoscerle, sono tratti di disegno, sono un pezzo di carta che, come dire, sono un atto di fede in ultima analisi, no? Perché noi di tutto questo, ragazzi, non abbiamo mai visto nulla. E vi ricordo che uno dei fondamenti della scienza, uno dei fondamenti epistemologici della scienza è che invece tu devi poter testimoniare ciò che accade. Col subatomico noi non testimoniamo nulla, abbiamo delle macchine che ci dicono cose che noi poi interpretiamo in chiave di, allora ecco, questo tratto scritto a matita era un neutrino. Va bene, mi fido, però mi fido. Non è che c'è un qualche tipo di cosa per cui io possa sperimentare un neutrino, no? Oppure gli spin delle particelle, tutte quelle cose divertenti. Però fondamentalmente queste ci rivelano cosa, se non vogliamo essere troppo tecnici, il fatto che la materia è costantemente a divenire. Ma fate caso soltanto a un aspetto della questione. L'atomo è fatto per il 98% di vuoto. Non so se avete presente questa cosa, no? Quindi voi siete seduti su qualcosa che è per il 98% niente. Questa è una cosa divertente. La materia che noi riteniamo così inerte, ferma, è un processo esattamente come tutto il resto, è frutto di tensioni atomiche, è frutto di forze che non capiamo, è frutto di tante cose che però sono vuoto. Questo è il problema. L'atomo è un minimo nucleo all'interno di uno spazio enorme. Uno dei grandi divulgatori di queste figure fisiche ci dice: se voi volete capire le dimensioni, immaginate un osso d'albicocca in cima alla cappella sopra l'altare di San Pietro. E l'atomo è tutta San Pietro. Quindi, questo è il vuoto. Noi siamo seduti sul vuoto, siamo fatti d'acqua, siamo fatti di batteri, siamo fatti di una miriade di cose, siamo seduti sul vuoto e continuiamo a illuderci di essere delle entità, delle monadi che vanno in giro per conto loro facendo cose. Ecco, questo è un po' il tema della questione. Allora, probabilmente è il caso di cominciare a capire un po' meglio questi aspetti. Perché sono aspetti che ci riguardano da vicino, riguardano come siamo fatti, riguardano le nostre membrane cellulari, riguardano il fatto che ci squamiamo e perdiamo esseri viventi che sono parte di noi, riguardano tutte queste cose qui. E noi non lo stiamo capendo perché, guarda caso, questo discorso è un discorso che mina alla base tutte queste pretese di stabilità, di solidità, di durata, no? Se anche la struttura è un processo. Comincia a diventare complicato continuare ad applicare l'out-out. Diventa un et-et. Ogni struttura è un processo un po' più veloce, un po' più lento, è un problema di ritmo. Vedremo che questo lo si capisce molto bene con lo studio dell'immaginario di un antropologo francese, ma lo vedremo fra qualche volta. Comunque vorrei che appunto capiste questo, che come vedete nella, diciamo, considerazione della cultura più avvertita, più di frontiera, più all'avanguardia nel pensiero corrente, noi non siamo inermi. Noi abbiamo un ruolo da giocare. Ne abbiamo già parlato di questa cosa? Della teoria del caos? Sì, no, mi vedo un po' come dire in disaccordo. Ok, allora vediamo un attimo questo discorso perché ci torna piuttosto utile per questa parte della responsabilità. Allora, uno dei principali alibi con i quali noi oggi ci esentiamo dal prendere parte, che è quello che diceva Simmel essere fondamentale per la società, vi ricordo, è che tanto che cosa vuoi che possiamo fare? Siamo solo noi, no? Quindi qualunque cosa io possa fare è inutile, non vado manco a votare perché tanto che vuoi che cambi il mio voto. Ok? Allora, la teoria del caos cosa ci insegna? Ci insegna che non c'è proporzionalità tra l'azione e le sue conseguenze. Che vuol dire questo? Vuol dire che il famoso battito d'ali di una farfalla, che è uno degli atti più insignificanti del pianeta, è in grado di suscitare un tifone dall'altra parte del pianeta. Questo detto, tradotto in termini diciamo un po' meno poetici, significa esattamente che noi non siamo in grado di immaginare le conseguenze dei nostri gesti. E che i nostri gesti potrebbero avere conseguenze di scala immensa. Allora, quando io ho capito questo, come faccio a dire che i miei gesti sono inutili? Perché vorrei che voi rifletteste su una cosa: noi abbiamo normalmente la percezione di questi grandi eroi, anche moderni, ex post. Cioè, noi oggi parliamo di Gandhi e diciamo, beh, Gandhi. Ma quando Gandhi ha cominciato a fare la marcia per il sale, era da solo, ragazzi. C'era solo Gandhi e non era Gandhi, era uno sfigato che faceva la marcia per il sale. Poi è diventato Gandhi. Questa è la teoria del caos: è uno sfigato che cammina in India da solo per avere il sale che diventa Gandhi e diventa il modello di generazioni e generazioni di persone nel mondo, non soltanto nella sua cultura, ma ovunque. Pensateci. Perché voi avete una tendenza a squalificarvi. Voi ogni volta che mi dite qualcosa, non solo voi ovviamente voi perché siete qui, però vorrei che fosse chiara questa cosa, mi venite a dire, vorrei dire una cosa, ma secondo me è sicuramente una stupidaggine. Perché? Siete in grado di spiegarmi il motivo per cui ciò che dite voi dovrebbe essere sicuramente una stupidaggine? Perché non vi fidate di voi stessi. Perché abbiamo messo in piedi un sistema per il quale voi pensate di essere la straultima ruota del carro. E tutto ciò che vi viene in mente è sicuramente stupido, è sicuramente inutile, è sicuramente non il caso di essere condiviso, tant'è che non c'è verso di farvi parlare. No, siamo in questo tempo nel quale ci sono reality, nel quale tutti vogliono essere protagonisti, si fanno i canali su YouTube, su TikTok, sull'anima di chi, eccetera, eccetera, per poter essere visibili. Nel momento in cui potresti essere visibili dicendo una cosa che magari è pure intelligente, eviti. Perché? La misura dell'azione, ragazzi, è la sua potenzialità futura. Tutti quelli che hanno fatto grandissime cose, mo Gandhi era uno, ma pensate pure a Bill Gates, ma Bill Gates è sempre stato Bill Gates? No, era uno sfigato, brufoloso che lavorava in un garage, poi è diventato Bill Gates. Quindi, anche lì, no? O pensate alla famosa, come si chiama, quella della la danese? Ecco, pensate a Greta, se non mi veniva in mente. Che puoi discutere e dire quello che ti pare, però Greta, quando è andata a protestare davanti al Parlamento danese, era solo lei. Era lei con un cartellino. Fine. Non era Greta, era una che riteneva che dovesse fare quello, questo, quello che diceverebbe, prendere posizione rispetto al mondo e dire: io non sono d'accordo. Questo è. È diventata lei. Quello che volete, sarà criticabile, sarà strumentalizzabile, sarà manipolabile, però è diventata la faccia di un movimento mondiale. Ed era una che non contava niente. Cosa voglio dirvi con questo? Voglio dirvi che l'azione, questa famosa categoria weberiana, che adesso andiamo a vedere un po' meglio, è qualcosa che a noi sfugge completamente di mano. È qualcosa che va ben oltre il nostro intento, va ben oltre quello che ci immaginiamo, va ben oltre le nostre più rosee previsioni, a volte. A volte si ferma lì e rimane uno sfigato seduto davanti al Parlamento. No, però noi non siamo in grado di saperlo se saremo lo sfigato o se diventeremo il volto del movimento Fridays for Future in tutto il pianeta. E vedete che c'è una scala un po' diversa nelle questioni. Questa cosa Edgar Morin la chiama ecologia dell'azione. Quindi, come vedete, i testi con i quali stiamo lavorando sono tutti molto coerenti l'uno con l'altro. Per quello che vi dico, riflettete quando fate una domanda, quando pensate a una risposta, perché gli strumenti per rispondere li potete prendere da uno qualunque dei libri che avete a disposizione, perché sono tutti testi coerenti, sono tutti testi che si completano l'uno con l'altro, sono testi che ti permettono di capire meglio perché, dice Morin, l'ecologia dell'azione comprende sempre una quota di rischio e di scommessa. Perché, come abbiamo già detto, siccome io non conosco tutto ciò che dovrei conoscere quando agisco, agendo corro un rischio. Sempre. Può sembrare banale, può sembrare stupido, può sembrare una fiction della televisione, però di fatto è così. Facendo qualcosa, cambiando qualcosa, io imposto dei cambiamenti che possono arrivare chissà dove. Non so se vedeste un film che si chiamava Babel tempo addietro, molto carino, dove c'era un giovane terrorista marocchino o tunisino, non mi ricordo, insomma, comunque del Nord Africa, che uccideva un turista che, in un pullman che stava andando in giro, E questo fucile a lui era venuto da chi? Era venuto dal nonno al quale il fucile era stato donato da un soldato della Seconda Guerra Mondiale come atto di riconoscenza perché gli aveva salvato la vita. Quindi nel momento in cui il soldato della Seconda Guerra Mondiale regala il fucile al nonno di questo bambino come un gesto d'amicizia, innesca una catena per la quale 30 anni dopo il nipote uccide qualcuno con quel fucile. Queste sono le difficoltà. Noi non abbiamo idea di che cosa possa succedere per qualunque cosa noi facciamo. Figuriamoci se sono cose di una certa rilevanza. Qui parliamo di regali, ma lo trovate, no, la faccenda delle sliding doors, tutte queste cose che trovate nella narrativa, sono quelle. Se io fossi arrivato 20 secondi dopo, fossi arrivato 5 secondi prima, le avessi detto questo, mi avesse detto quello, avessimo comprato, avessi costruito, non lo sai. Non ne hai idea. E non hai manco idea di quello che succede per quello che hai già fatto. Questo è il bello della questione, no? Non credo di aver, forse ve ne ho parlato, ma avete sentito che abbiamo recentemente deviato l'orbita di un asteroide per motivi. Ecco. E noi non abbiamo idea di questo asteroide dove andrà adesso. Perché una deviazione anche minima dell'orbita di un corpo celeste nella scala planetaria e cosmica significa che magari fra 20.000 anni questo asteroide casca in testa a un'altra cultura da qualche parte e la stermina. E noi non lo sappiamo. Non so se è chiara la questione. Noi facciamo le cose come se finissero lì. Perché? Perché il nostro immaginario è un immaginario meccanico. Tu dai un calcio alla palla, la palla arriva a un certo punto e si ferma. Stop. Facile. Però purtroppo il mondo non è il famoso meccanismo, non è l'orologio, non è la macchina, è qualcosa di molto più complesso. E di conseguenza tutto il nostro agire ha delle conseguenze che ci sfuggono, a volte positive, come abbiamo detto con Gandhi, Greta Thunberg, eccetera, a volte nefaste, come le varie scoperte come il nucleare e via discorrendo. No? Però il punto centrale è questo, è che c'è sempre e comunque una quota di incertezza in ciò che facciamo, perché la nostra conoscenza non è perfetta. La nostra conoscenza ha un costo. Vi ricordo il letto di Procuste, l'abbiamo detto più volte, non è casuale. Il letto di Procuste costa, fa male, sangue, dolore. Oh, diamine. Che altro dovevano fare per spiegarti che non erano gesti gratuiti e qualcosa su cui devi riflettere? Perché qualunque cosa tu faccia costa. E costando sarebbe opportuno che tu la valutassi nel modo migliore, il che non ti permette di capire tutto uguale, però di essere un tantino più attento in quello che fai, magari sì, che sarebbe simpatico. Tant'è che trovate sempre nel testo di Morin, a proposito della questione dell'ecologia dell'azione, una serie di suggerimenti su come muoversi, no? Dice Morin, quando facciamo un progetto, noi dovremmo contemplare la possibilità che non vada come deve, mentre per noi fare un progetto equivale ad averlo già realizzato, come abbiamo detto più volte. Invece il progetto può prendere una brutta piega, può portare in altre direzioni, può avere degli esiti controproducenti. Quindi cosa dice di fare Morano? Dice guardate, noi dovremmo di volta in volta mettere delle scadenze, dei tempi entro i quali valutiamo ciò che sta succedendo. Se quello che sta succedendo non è ciò che avevamo progettato, ci fermiamo, correggiamo il fare, lasciamo perdere. Perché? Perché le conseguenze potrebbero essere molto più gravi di quanto non immaginiamo. Ovviamente questo quando potrebbe accadere? Quando noi avessimo dei progetti di una scala non faraonica, perché oggi noi ragioniamo e lavoriamo su una scala che di per sé rende impossibile questa azione. Perché quando io faccio dei progetti globali, quando io creo delle tecnologie a diffusione virale istantanea, non ho i mezzi per fermarle, primo. Secondo poi, di solito investo talmente tanti fondi che una volta che li ho investiti, quelli non posso buttarli nella pattumiera e dire ragazzi scherzavo, abbiamo speso 2 miliardi ma sarà niente, no, me l'ho sbagliato. Non funziona così. Quindi, come vedete, ci siamo messi nelle condizioni di non poter agire che così. E questo, di nuovo, è fuori dai canoni della scienza. Questa scienza di cui parliamo tutti costantemente. Questa scienza pretenderebbe alcune cose, era nata con delle chiare esigenze, no? Uno era un processo di prova ed errore, vi ricordo, quindi già sapevano che non avrebbero scoperto tutto, non avrebbero capito tutto, ma potevano andarci vicini, il che è già un atteggiamento intelligente e simpatico. Poi chiedevano cosa? Che le cose andassero fatte dopo essere state verificate. Che vuol dire essere stato verificato? Vuol dire che ciò che tu fai, prima lo provi in un contesto controllato, che è il famoso laboratorio, vedi quali sono gli effetti. Se sono effetti soddisfacenti, ok, puoi andare avanti. Vi ricordo che fino a qualche tempo fa il processo di messa sul mercato di un farmaco rispondeva a queste avvertenze. Cioè tu facevi un farmaco, poi lo provavi con dei volontari per degli anni. Se questo utilizzo per anni non rivelava nessuna controindicazione particolare, potevi vendere questo farmaco. Qual è il problema? Che questo è un processo non economico, perché se io devo fare anni di ricerca per trovare un farmaco, spendere milioni di dollari per trovarlo, passare altri anni a vedere se fa male o non fa male, quando finalmente riesco a vendere questo farmaco sono andato fallito, oppure ci ho perso talmente tanto che non vale più la pena che io lo faccia. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo accorciato i tempi. Quindi noi di fatto siamo tutti beta tester dei nuovi farmaci. Come siamo, guarda caso, beta tester dei nuovi sistemi digitali, no? Esce Windows 26 e tu passi la giornata a fare il conto di tutti i bug che ci stanno, a scrivere e dire guardate che questo non funziona, quello non funziona, quell'altro non funziona. Secondo voi è normale? No, perché o dovrebbero far loro? No? Ecco, sarebbe carino che io ottenessi un risultato usabile, ma non funziona più manco quello, perché le scale sono tutte sbagliate, sono tutte diverse. Allora, perché lui possa fare questa commercializzazione in tempo utile per rientrare di quanto ha speso, tu sei quello che gli dirà cos'è che non va. Magari te sei inchiodato al sistema, perdi quello che stavi facendo, perdi tutte le fotografie di quando eri piccolo e tutto quello che può accadere, però nel frattempo sei parte di questo meraviglioso processo. Ora ditemi se questa non è la falsa ideologia di cui parlava Marx. Perfettamente sì. Ma l'immagine del beta tester, guarda caso, è un'immagine in qualche misura positiva, no? Ti dà questo senso di azzardo, questo senso d'avventura, questo senso di rischio. Fantastico, ti incazzi come una bestia a un certo punto, però nel frattempo l'hai fatto. Quindi un'altra delle cose che sono saltate è questa, ovvero sia, noi siamo di fatto animali da laboratorio. Noi siamo quelli che stanno sperimentando, ragazzi. Non l'hanno fatto prima come avrebbero dovuto. Hanno fatto una tecnologia, ce l'hanno data e noi vediamo che succede. So che può sembrare un discorso complottistico, però non è quella l'ottica, cioè non è che l'hanno fatta apposta loro o l'abbiamo fatta apposta noi, è che il processo culturale è andato in quella direzione lì. No? Quindi noi oggi ci troviamo a vivere in contesti e in situazioni che sono discutibili o che potrebbero diventarlo in futuro. Io normalmente faccio l'esempio che credo vi turberà particolarmente i sonni, il wifi. Questa ficata totale, che ci piace tanto perché è impalpabile e a distanza, no? C'è questa presenza quasi fantasmatica, è magico, ragazzi, sono tutte tecnologie a sfondo magico, e ti permette di agganciarti, fare, movimentare, ok, va bene, tutto a posto. Ma il vivere immersi in un campo wifi 24 ore al giorno per 30 anni, siamo sicuri che non abbia conseguenze? No, perché non l'abbiamo mai fatta sta cosa. Non ne abbiamo la più pallida idea. Come non abbiamo la più pallida idea di quali siano le conseguenze del vivere sotto un traliccio dell'alta tensione? E lì passano dei flussi che non possono, e intendo esattamente questo, non possono non avere una qualche interferenza con te. Perché tu vivi in un flusso, è quello che ci siamo appena detti. Non sei un sasso che sta là sotto e quindi gli può capitare qualsiasi, non gli interessa quello che accade intorno. Tu sei parte del processo e questo processo aggiunge dei fattori di disturbo e tu non hai idea di quali siano gli esiti. No? Questo noi l'abbiamo capito piuttosto bene quando c'è stato il problema della bomba nucleare. Guarda un po' i casi della vita, che è uno dei punti di svolta della nostra forma di consapevolezza corrente. La bomba nucleare vuol dire che non solo muoiono immediatamente quelli che si trovano purtroppo nei pressi, ma che continuano a morire per anni e anni e anni persone che non hanno avuto nessun tipo di rapporto diretto, ragazzi. Noi ad oggi non abbiamo idea di quanti morti ci siano stati in Occidente per colpa di Chernobyl, perché non c'era verso di scoprirlo, ma è probabile. No, perché tu te trovi una nube tossica radioattiva e vuoi che te passi come l'aria? Magari sarebbe carino, ma non succede. Quindi sarebbe opportuno che stessimo un po' più attenti e che cominciassimo a riconoscere questi nuovi tratti della conoscenza scientifica. Una conoscenza scientifica che ha rinunciato a una serie di cose che riteneva fondamentali, quali per esempio la testabilità, l'affidabilità nel medio-lungo periodo. Ma come le testi delle questioni che possono durare 30, 40, 50 anni? Che fai? Aspetti 50 anni per vedere se quello che è stato 50 anni con telefono all'orecchio ha sviluppato una qualche forma di tumore o che? Non puoi. Per cui ci provi. Rischio e scommessa. Non è difficile, purtroppo è così la questione, no? Perciò direi che ci sono una serie di punti sui quali è opportuno riflettere. Facciamo un altro break. Lo teniamo sullo sfondo. E andiamo a pagina, per chi ce l'avesse, 126, dove tra le altre cose c'è un'interessante definizione di agire sociale, che è quella di Weber, proprio in Economia e Società, che è uno dei suoi testi più importanti. Weber scrive: per agire sociale si deve però intendere un agire che sia riferito, secondo il suo senso, intenzionato dalla gente o dagli agenti, all'atteggiamento di altri individui e orientato nel suo corso in base a questo. Che vuol dire questo discorso? Che quando noi parliamo di teoria dell'azione, come abbiamo visto, una delle due grandi branche attraverso le quali abbiamo finora concettualizzato l'oggetto della sociologia, e dobbiamo riferirci a Weber perché, come abbiamo visto, ancora è il padre della questione, dobbiamo capire che la sua idea di azione, di agire sociale, non è semplicemente fare qualcosa, come purtroppo oggi si tende a, come dire, credere della gran parte delle cose, no? Noi oggi abbiamo degli slogan e delle formule che hanno a che fare col fare in sé. Questa è la cultura del fare, come se io quando faccio non avessi pensato a monte a qualcosa, non avessi nessun intento, io faccio come non lo so, un decerebrato, non ho idea qual è l'idea che ci sarebbe dietro questa cultura del fare, però quello che ci dicevebbe è che l'azione sociale invece non è vero per niente che sia così autonoma e assoluta, è un'azione, dice lui, giusto appunto, che ha un senso. E di senso stiamo parlando da quando abbiamo cominciato la mattinata, quindi come vedete rimaniamo in tema. E questo senso è riferito all'atteggiamento di altri agenti. E in qualche misura si orienta in base a questo nel suo corso, che vuol dire che Weber, con questa definizione dell'azione, di fatto mette in luce tutto il tessuto relazionale all'interno del quale noi esistiamo. E smentisce, anche se in modo abbastanza implicito, però vorrei che cominciaste a saper leggere le cose, non semplicemente a vedere le parole, che è l'idea per la quale noi ci muoviamo in perfetta libertà all'interno della società. Quella base dell'individualismo di cui parliamo ormai da ore, da mesi quasi, no, per la quale io faccio quello che mi pare. No. Ci dice Weber appunto che quando tu agisci, agisci in base a una tua intenzione, quindi a una tua progettualità, dirà Schütz, che poi vedremo, ma tenendo conto di quello che fanno gli altri, perché non sei da solo. Capite qual è il punto? Tu non sei mai solo, sei sempre in un contesto nel quale qualcun altro probabilmente vuole ottenere quello che vuoi tu. Qualcun altro ha interesse a che tu non lo ottenga, qualcun altro ancora ha interesse che tu lo ottenga, e quindi quando fai qualcosa sarebbe opportuno che ti rendessi conto di quello che fai, perché potresti farla meglio, potresti rinunciare a farla, potresti modificare i tuoi progetti e via discorrendo. Quindi questo è quello che si chiama agire dotato di senso. Quindi l'azione per Weber è un agire dotato di senso, senso dell'attore, ma anche presa d'atto del senso degli altri. Di nuovo, c'è una pari dignità. Non so solo io che voglio fare le cose e quindi tutti gli altri non fanno che scappellarsi e farmele fare, perché funziona poco così, ragazzi. Non funziona mai così. Quindi è opportuno che tu sappia che ci sono altri che hanno titolo quanto te ad agire e che tu devi fartene un problema in qualche misura, prenderli in considerazione ed elaborare delle strategie d'azione che ne tengano conto. Questo è il senso della teoria dell'azione weberiana, che come vedete è particolarmente coerente con quest'altro discorso, chiaramente, ma essendo lo stesso autore, meno male, se non dovrebbe essere fonte di stupore, ma comunque lo registriamo, no? Il discorso, come vedete, è lo stesso. Nel quotidiano o nella generazione del mondo culturale è comunque un attribuire senso. Perciò l'azione, secondo Weber, questa azione, secondo Weber, non è ovviamente una sola, ma viene categorizzata. Però parliamo un attimo prima di Weber, perché Weber è interessante come persona, come figura, come traiettoria, come interessi. Weber è, come abbiamo detto più volte, uno dei padri della sociologia, diciamo che è uno dei padri classici della sociologia, che sono di fatto lui e Durkheim. Mettiamoci anche Comte per motivi, come abbiamo detto, di trademark di queste cose. Simmel arriva soltanto molto molto più tardi. Simmel per tanto tempo viene tenuto da parte, viene anzi dimenticato. Perché? Perché, come abbiamo detto e stiamo dicendo, il modo di ragionare di Simmel non è coerente con la produzione del sapere corrente. No, Simmel ragiona in altri modi, non si cura degli steccati disciplinari, ha delle aperture, come abbiamo detto. Oggi probabilmente potreste averlo notato, verso l'arte, verso un pensiero atipico, verso un pensiero creativo, simile goetiano, ha tanti, tanti difetti dal punto di vista dell'Accademia. Vi ricordo che avevamo detto che è diventato professore ordinario, come lo chiameremmo oggi, soltanto molto molto tardi per quel tempo e in una situazione, diciamo, di non massima soddisfazione. Però vi ricordo allo stesso tempo che quando Simmel faceva lezione all'università c'erano i titoli dei giornali che lo dicevano. Quindi una lezione di Simmel era un evento culturale di primo piano a Berlino in uno dei momenti in cui la cultura tedesca era la cultura. Questo sarebbe opportuno ricordarselo. Quindi l'impatto della lezione di Simmel era totalmente incomparabile rispetto a quella degli altri suoi colleghi con la cattedra e quindi uno dei tanti motivi per cui lo odiavano è che lo invidiavano. Simmel faceva lezione ed era un professore straordinariato, si chiamava Privat Dozent al tempo, e perché la gente per sentirlo pagava, figuratevi, pensate dove siamo oggi, no? Ecco, la gente pagava, quindi lui incassava delle cifre rispetto a quello che era lo stipendio degli altri colleghi invece molto più qualificati secondo l'Accademia, che era anche lì senza paragone, insomma, quindi c'era una serie di dinamiche estremamente peculiari in proposito. E Simmel e Weber si conoscevano ed erano anche amici. Weber spesso e volentieri, diciamo che il comportamento verso Simmel è stato un po' ondivago per certi versi, nel senso che in certi casi lo ha difeso a spada tratta con dei colleghi che invece lo attaccavano perché era ebreo, perché era socialista, come abbiamo già detto. In altri casi non ha fatto le raccomandazioni che sarebbe stato opportuno facesse, quindi anche lì la situazione è un po'. Comunque discutevano spesso e volentieri e di fatto ragionavano su certi argomenti in modo estremamente consonante. Come abbiamo visto, questo discorso della sezione finita della riduzione della forma sono modi simili di trattare una tematica estremamente complessa che al tempo veniva percepita da tutti gli altri come irrilevante, ancora oggi, tant'è che appunto ne stiamo cominciando a pagare un tantino il prezzo. Comunque, appunto, Weber invece ha fortuna perché Weber è molto più all'interno della modernità accademica di quanto non fosse Simmel. Weber scrive le regole del metodo scientifico, Weber scrive di economia, Weber comunque ha una, come dire, sensibilità per le richieste moderne di produzione del sapere che Simmel non ha. Quindi dovremmo pensare tutto a posto. No, perché Weber è di fatto un'incarnazione della schizofrenia moderna, anche lui, come Gaston Bachelard, come tanti altri. Perché? Perché Weber patisce questa storia, patisce questa situazione, lo consuma, perché lui si rende conto che c'è ben di più di quello che dovrebbe esserci secondo l'ortodossia. E quindi Weber passa di esaurimento nervoso in esaurimento nervoso, ha regolarmente paura di andare a fare lezione, è uno che paga un prezzo molto alto e soprattutto a noi oggi interessa non tanto per la sua parte ortodossa, che era quella che era valutata e valorizzata fino agli anni 70, ma per tutte quegli altri momenti nei quali ha infranto l'ortodossia ed ha lanciato in campo dei concetti che sono oggi perfettamente comprensibili, riconoscibili e valutabili e valorizzabili. Weber è quello che parla del disincanto del mondo, parla del politeismo dei valori, parla del carisma, sono tutti concetti che non hanno niente di razionale. Ed è per questo che noi oggi lo valutiamo e lo riconosciamo come un maestro, non solo per la questione dei metodi della scienza, per tutte le discussioni sull'oggettività, che per carità sono estremamente interessanti, ma non hanno quella efficacia immediata che noi riconosciamo invece in questi altri concetti, che sono concetti limite, sono concetti esplosivi. Sono concetti, tra l'altro, vi ricordo, che rinviano al campo religioso. Disincanto, politeismo, carisma. Sono tutti Bildung, Beruf vuol dire vocazione, sono tutti, dal primo all'ultimo, delle istanze del religioso, quello diciamo generativo nel pensiero, e quindi dell'incomparabilmente diverso dal razionale, dal misurabile, da tutte quelle cose che peraltro invece secondo lui erano estremamente interessanti. Quindi appunto abbiamo a che fare con questo personaggio molto complicato, molto combattuto, molto lacerato, il quale però ci ha dato una serie di intuizioni e categorie e prospettive sul mondo, sul suo mondo, che per noi vanno più che bene. E tenete presente che lui, Durkheim e Simmel sono tutti e tre praticamente contemporanei, vivono a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Nascono intorno al 1860, 58 Simmel, 64 Weber, muoiono nel 18, 19, 20, da quelle parti. Quindi diciamo, vivono la prima guerra mondiale e dopodiché ci lasciano. Oserei dire per loro fortuna, perché non so quanto avrebbero apprezzato gli anni successivi, però ad ogni modo, insomma, diciamo che questo è quanto. E diciamo, ci sono anche altre cose molto interessanti in Weber, e adesso vediamo giusto appunto la prima, che ha a che fare con la teoria dell'azione. Come dicevo, Weber distingue quattro categorie di azione intesa come l'abbiamo appena descritta, quindi come agire dotato di senso. Queste quattro categorie sono l'azione razionale rispetto allo scopo, l'azione razionale rispetto al valore, l'azione emozionale e l'azione tradizionale. La prima cosa che potrebbe colpirvi è che ci sono due tipi di azione razionale. Il che per noi non è proprio ovvio, nel senso che per noi l'azione razionale è una, ed è l'azione economica. Com'è l'azione economica? Come la descrivereste un'azione economica? C'è qualcuno che lo sa? Su, coraggio. Sì. Investimento può andare bene, però come la descrivereste nei suoi termini? Cioè, come deve essere un'azione per essere economica? Deve portare guadagno, ci avviciniamo, ma non è ancora abbastanza. Brava, allora, come dice la vostra collega pian piano, di fatto, lo diciamo in un altro modo, deve portare al maggior guadagno possibile. Perché vuol dire che tu impieghi il minor numero di risorse per ottenere il maggior risultato a disposizione. Quindi l'azione economica è un'azione che massimizza i profitti. E ricordatevelo, perché questo è uno dei grandi problemi dell'oggi. Questa Weber la chiama azione razionale rispetto allo scopo. Ed è l'azione che descrive l'attuale panorama economico nel modo migliore. Tenete presente che ogni volta che sentite parlare dei CEO di grandi aziende, di quelle che si chiamano corporation in inglese, lui vi dirà che gli piacerebbe tanto fare diversamente, ma deve badare al massimo profitto dei suoi azionisti. Le corporation inglesi, americane, anglo-americane sono delle grandi multinazionali, delle organizzazioni immense, mirate esclusivamente alla massimizzazione dei profitti. Fine. Quindi capiamo il mondo in modo abbastanza migliore con questa prospettiva, no? E noi, siccome siamo in clima, come vi ho detto più volte, di economicismo, ovvero sì, abbiamo adottato il set dei tratti economici per interpretare l'intera realtà, noi siamo abituati a pensare che l'azione razionale sia soltanto l'azione economica, no? Tu ti devi comportare in modo da ottenere regolarmente il maggior ricavo possibile. Weber ci dice di no. Quindi già qui, come vedete, cominciano a esserci delle discrepanze rispetto all'ortodossia. Weber ci dice che esiste un'altra azione razionale rispetto al valore. tema che ormai dovreste aver cominciato a mettere un tantino a fuoco. Che vuol dire questo? Vuol dire che tu puoi benissimo comportarti allo stesso modo di quello che agisce in modo economico, perché tu non è che improvvisamente in nome del valore fai dei comportamenti assurdi, folli, omicidi e disastrosi, perché voi normalmente mi dite che l'azione, voi i vostri colleghi evidentemente in questo caso, voi studenti come gruppo più ampio, mi dite che l'azione rispetto al valore è tipo il fondamentalista che si fa saltare in aria. No, non c'è niente di razionale lì. Quella è un'azione probabilmente emozionale, se la vogliamo interpretare in certi modi, forse tradizionale, ma sicuramente non razionale. Perché il valore è così importante? Perché il valore è il criterio rispetto al quale io rinuncio alla massimizzazione dei profitti. Capite che è un colpo abbastanza serio alla prospettiva ortodossa corrente. Perché la prospettiva ortodossa corrente ti dice che business is business, quindi tu puoi pure avere tutti i valori del mondo, ma chi se ne strafotta, io faccio soldi. E Weber ti dice, tu potresti essere altrettanto razionale dicendo chi te se strafotta, io curo il mio valore. Sarebbe uguale, però noi lo facciamo meno perché abbiamo una logica, come abbiamo detto molto spesso, quantitativa. E come abbiamo altrimenti detto, il denaro ha una sola qualità, che è la quantità. Perciò abbiamo difficoltà a rinunciare al massimo guadagno possibile, anche se vi faccio ragionare un po' su quello che abbiamo detto prima. Io non sono in grado di sapere se effettivamente quello è il massimo guadagno possibile, se quel modo di guadagnare non ha delle conseguenze per le quali io poi mi debba pentire e via discorrendo. No? Io non lo so. È sempre quella famosa faccenda del rischio e della scommessa. Quello che io rilevo qui, però, nel momento in cui discuto di questi due tipi di azione razionale, è che c'è di fatto una distorsione nel mio agire a favore di un modello, che è quello dello scopo. Infatti Weber lo dice: io vedo che la nostra cultura sta andando verso il predominio di questo tipo d'azione, quella che non ha interessi se non alla quantità di denaro che ne viene. Il che, come abbiamo detto, purtroppo è piuttosto problematico nella prassi e nell'esistenza normale, soprattutto quando tu adotti questo tipo di azione come azione in generale, quindi anche nel momento in cui ti rapporti a degli amici, anche nel momento in cui ti rapporti a situazioni che non hanno nulla di economico, comunque continui ad applicare quel criterio, massimizzi. Non so se abbiamo parlato con voi dell'escursionismo, ne sa da no ancora. Allora, voi vi siete chiesti quanti di voi hanno uno smartwatch? Vedi, bene. Allora, vi siete chiesti perché? Perché volete sapere quanti passi avete fatto, quante calorie avete consumato, quanti watt avete sviluppato camminando, eccetera, eccetera, eccetera? In nome della massimizzazione dei rendimenti. Il nostro automisurarci costante è un automisurarci che tende a un miglioramento, perché se oggi avete fatto 5.000 passi, domani tenderete a farne 5.100 e dopodomani 5.200 e oggi avete consumato tot e riconsumate. Invece questo, come dire, è un comportamento che avrebbe senso, e questo lo dice perfino Wittgenstein, che era un filosofo, diciamo, piuttosto solido per certi versi. È un comportamento che ha senso in certi contesti. Se stai facendo una gara, può essere importante sapere quanto tempo ci metti a percorrere 500 metri. Ma se tu stai, per esempio, passeggiando o facendo un'escursione per il gusto di fare un'escursione, cosa ti importa quanto tempo ci metti, quanti passi percorri, quante calorie bruci? Ma tu non sei lì per goderti l'aria, il sole, la luce, la tua corporeità, l'energia, il gesto e tutte queste cose. Se te devi godere queste, che ti importa di sapere quanti passi hai fatto? La questione, come vedete, è che noi adottiamo il modello in modo piuttosto inconsapevole. Tant'è che una autrice che a me piace molto, anche se c'è qualche problemino, vabbè, lasciate, non vi interessa, che si chiama Rebecca Solnit, ha scritto questo bellissimo libro che si chiama Storia del camminare, al quale faccio riferimento spesso e volentieri perché mi piace, ed ha a che fare con la faccenda della stazione eretta, dell'essere umano, insomma tutta una serie di cosette interessanti. Però una delle cose carine che nota è questa: dice, io vado a camminare E credo sarà forse capitato anche a voi, e vedo quando mi trovo davanti a dei tornanti, per esempio, che ci sono sempre quelli che hanno fatto la scorciatoia. Non so se lo notate questo. Tu c'hai la curva e poi c'è un sentiero che sale dritto per dritto, senza nessun tipo di logica di, come dire, di comodità, e che serve a far prima. Perché devi fare prima? Fanno a dove? Non stai facendo una gara. Non stai stabilendo un record, non stai altro che lì per il gusto dello stare lì. Allora te la dovresti prendere più comoda, no? Dovresti farti tutta la curva, tranquillo, fermarti e dare un'occhiata agli alberi, no che acceleri e cerchi e sali per una parete perché così fai prima, perché fai prima a fa che. Non so se è chiara sta cosa. Il problema è che non ce lo chiediamo, lo facciamo e basta. Perché è talmente ormai, come dire, incarnato in noi, è talmente ingrammato, per usare un termine un po' più tecnico, quest'idea della performance, del fare prima, che tu non ti poni il problema del motivo per cui dovresti fare prima. Non c'è uno che ti aspetta con un prosciutto se vinci, non c'è uno che ti aspetta con una coppa, non c'è nessuno che suona la banda, quindi perché? Ti godi meno quello che stai facendo, quindi come vedete diventa, no, controproducente. In questo caso l'azione razionale rispetto al valore è prendersi il tempo necessario, stare lì, respirare, cercare di godersi proprio l'intera questione, l'energia che senti, i colori, tutte quelle cose lì, tu non le vedi perché cammini come un treno, perché devi andare chissà dove. E questo, come vi dico, è un riflesso inconsapevole, immotivato di questi tipi di modo di ragionare su delle attività che non hanno nulla a che vedere con essi. Questo è il problema. L'economicismo è l'uso di categorie economiche dove non hanno senso. Perché nel momento in cui io mi sto godendo qualcosa, non ha senso che ragioni su quanto ci metto, quanto non ci metto, quanto ho consumato, se devo andare di corpo, non ci devo andare, quanto mangerò stasera. Ma chi cazzo se ne frega? Non è quello il punto. È che noi il punto l'abbiamo un po' perso di vista per questo. Perché, come diceva Weber, giustamente noi avremmo teso, e di fatto lo abbiamo fatto, a privilegiare soltanto l'azione razionale rispetto allo scopo. E l'abbiamo santificata, no? Abbiamo fatto la deregulation, abbiamo fatto tutti questi modi di dire come business is business, che vuol dire che praticamente, sai, mi dispiace che tu non mangi più, però a me mi conviene, e quindi schiatta. Ecco, più o meno detta in modo brutale, l'idea generale è questa, no? I famosi licenziamenti di Elon Musk adesso, le altre aziende che stanno chiudendo sono tutte incazzati neri, e tutto questo, però, dal punto di vista di libri contabili, evidentemente conviene che tu non mangi. E io non posso pormi un problema etico perché sto agendo in modo economico. E il modo economico è quello per il quale devo fare il massimo. Se fare il massimo vuol dire che tu non incassi o muori di fame, problema tuo, come dice normalmente questo tipo di retorica. Però, tanto per dimostrarvi quanto questo è stupido, tu, persona che io sto licenziando, non sei soltanto un mio lavoratore, non sei soltanto una mia risorsa, sei anche un consumatore. Quindi, in un senso un po' più ampio, un po' meno mio, un po' meno ossessivo, il fatto che tu abbia dei soldi a me conviene. Non so se vi rendete conto della questione. Perché con quei soldi tu ci comprerai delle cose anche mie. Con quei soldi tu sarai parte di un processo di consumo e di produzione che si regge meglio. Se io tendo a tagliare tutte le spese che percepisco come spese, quando invece dovrei cominciare a concettualizzare in modo diverso. Io mi trovo ad avere gente che produce montagne di beni in luoghi dove questo non serve a nulla perché abbiamo dei lavoratori che sono fondamentalmente degli schiavi e che poi vuole venderli ad altre miriadi di persone che non hanno i soldi per comprarle. Non so se vedete la questione. Perché? Perché questo tipo di sguardo così semplificante, così economico, fallisce nel vedere che noi abbiamo diversi ruoli. Noi siamo sì lavoratori, ma siamo anche consumatori. E abbiamo detto più volte che oggi l'attività di consumo è più importante di quella di produzione. Tanto per darvi un'idea, potete provare a fare un piccolo esercizio di comprensione del mondo chiedendovi con questi strumenti: ma il reddito di cittadinanza è tanto una stronzata? Pensiamoci. Perché il reddito di cittadinanza viene criticato e viene condannato principalmente da un punto di vista di vecchio assetto mentale modernista ed economicista. Tu non hai fatto niente, perché dovrei darti dei soldi? Perché io li spendo. rispendo quei soldi. E a te conviene che io rispenda perché compro della roba per la quale tu hai lavorato. E se no, chi se la compra sta roba? Guardate caso, da quando abbiamo cominciato a perdere di vista questa complessità di comportamenti, sono nate una miriade di formule e di possibilità per cui tu possa spendere ciò che non hai. I fidi, i prestiti, i conti correnti, l'apertura di rossi e di scoperti nei conti delle banche. Tutto questo secondo voi perché? Perché la gran parte non ha più i soldi per fare gli acquisti che dovrebbe fare nell'ambito del sistema e il sistema deve avere un qualche sistema per rientrare di questa cosa. La famosa crisi del 2008, quella che ancora stiamo scontando della crisi del blocco dell'economia americana, non so se vi ricordate questa cosa. Da cosa nasceva? Dai mutui subprime. Che cosa sono i mutui subprime? Sono uno dei modi attraverso i quali gli americani stavano cercando di risolvere questo problema che vi ho appena messo davanti, ovvero sia, gli americani consumano come matti, molto più di quanto non sarebbe necessario da molti punti di vista. Vi ricordate, ho parlato di American Beauty, che è quello che dicevo. Basta con le carte di credito, d'ora in poi faccio gli hamburger e non rompetemi le palle. Ecco, quello normale invece consuma a rotta di collo. E appunto, spesso e volentieri non hai soldi per continuarlo a fare perché nel frattempo le aziende delocalizzano nell'est asiatico, chiudono, riducono gli stipendi e tu ti trovi davanti a una necessità di rispondere a un modello di successo, a un modello di comportamento considerato vincente senza le risorse per farlo. Come facevano a risolvere questa cosa gli americani? Ogni tanto hanno questi momenti di creatività un po' così, vabbè, discutibile, mettiamo. Rivalutando di anno in anno le proprietà immobiliari. Che vuol dire? Vuol dire che io ho una casa, non so se guardate i seriali, i film, quello che vi capita spessissimo di sentir parlare di ipoteca. Che vuol dire? Vuol dire che io do la mia casa di fatto a una banca o a un'assicurazione o comunque a un fondo di qualche genere e quella in cambio mi dà del denaro con cui io posso di fatto comprare e vendere cose. Che è già un problema dal nostro punto di vista, l'idea che qualcuno abbia diritti sulla nostra casa è qualcosa che non capiamo, però per loro va bene e una volta lo posso pure capire. Però il problema qual è? Che loro, per poter alimentare questo flusso di denaro per il consumo, ogni anno rivalutavano la casa di questo del 30% e quello accendeva un'altra ipoteca. Eravamo arrivati a delle persone che avevano 6, 7, 8 ipoteche sulla stessa casa. Poi a un certo punto il meccanismo si è inceppato. E tutti questi debiti sono arrivati al nodo, si è improvvisamente craccato tutto e noi ci siamo trovati nel 2008 con un disastro economico di dimensioni globali. Perché questo è quello che è accaduto. Per cercare di far sì che la gente continuasse ad acquistare nonostante non avesse più un lavoro, che è un po' complicato se ci pensate, il sistema americano si era inventato questo modo di riversare cash nelle tasche. Stessa cosa è accaduta adesso con la pandemia. Perché credete che abbiamo una inflazione a due cifre, secondo voi? Perché gli americani hanno reagito alla pandemia regalando soldi. Hanno regalato migliaia di dollari a tutti. E tutti non sapevano cosa farci con questi soldi, perché sono stati un po' come quella famosa lotteria per la quale poi vinci e diventi alcolizzato, no? Ecco. Allora tu ti trovi tutti questi soldi per le mani e che cosa ci compri? Ci compri un sacco di fregnacce. Azioni, criptovalute, NFT. NTF? Ecco, no, non, NFT, scusa, no, c'era una cosa che non mi tornava. Sapete cosa sono gli NFT? Non fungible tokens, sono dei certificati di autenticità per un bene digitale, che solo a sentirlo devi un senso di ulcera gastrica, ma portano con sé delle conseguenze che sono carine come dire, esaminare oggi in quello che stiamo dicendo, perché per esempio diceva una narrazione l'altro giorno che uno aveva, non so se fosse vero oppure una parte di fiction, ma comunque è talmente verosimile che va bene lo stesso, che un tale miliardario messicano ha comprato un dipinto di Miró, che è un grande pittore espressionista, ne ha fatte 50 copie digitali autenticate, questi NFT, e poi ha bruciato l'originale, convinto che questo avrebbe fatto aumentare i prezzi delle copie digitali. Quando si diceva che Simmel dice prima volevamo il denaro per comprare l'arte, adesso compriamo l'arte per avere il denaro. L'arte la sopprimiamo addirittura. Poi Poi è andata male, l'hanno insultato tutti, gli hanno tirato in faccia, sti cosi, ne ha venduti 4 su 50, perché era talmente stronza come cosa che non ha portato da nessuna parte, però l'ha fatto. E poi mo vi racconto una cosa che scuoterai più e scioccherai più, ma una delle nuove, diciamo, ricche del periodo è una che vendeva i suoi peti in bottiglia. E già un peto in bottiglia vero mi crea dei problemi. Quando però si è accorta che la sua dieta a base di fagioli stava cominciando ad ammazzare, perché chiaramente c'è un problema di scala, devi massimizzare, quindi non è che puoi aspettare il peto che arriva, devi fare in modo da avere una costanza di peti che possa essere commercializzabile, allora ha avuto l'idea geniale. Che cosa ha fatto? Ha fatto degli NFT delle sue bottiglie di peto, quindi tu te compravi un certificato originale di una bottiglia digitale di peti di una. Ora, per carità, non voglio sembrare quello che fa le critiche, però vi rendete conto che se c'è qualcuno che ha dei soldi per acquistare queste cose, probabilmente sarebbe meglio levargli e dargli due schiaffi e dire: mo basta, hai fatto, è finita la frasca. Ecco, invece noi incoraggiamo questa creatività imprenditoriale, no? Quindi abbiamo questi soggetti che, come diceva Ridolini, non sono loro il problema, sono quelli che li comprano, perché tu puoi vendere quello che ti pare, ma se tutti te lo tirano, finisce lì. Invece no. C'è stata una discreta quota di umanità che ha ritenuto che comprarsi un peto in bottiglia di questa fosse un'idea geniale. Ecco, allora parliamo dell'agire dotato di senso di cui parlava Weber prima, e non lo vediamo immediatamente a disposizione. Quindi, come vi dicevo, agire economico è anche questo, purtroppo, che ci piaccia o meno. Agire razionale rispetto al valore invece è altro, ovvero sia essere disposti a rinunciare ad una parte delle proprie possibilità di guadagno in nome di un valore, quindi fare un sacrificio. No, non ti dico che gioco la mia vita per l'ambiente, però per esempio sono disposto a dare dei soldi, sono disposto a dare del tempo, sono disposto a far sì che ciò che per me è importante venga supportato, valorizzato, portato avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il problema, e questo vorrei che lo capiste perché ha molto a che fare con tutto il terzo settore, non è che il terzo settore deve campare d'aria, perché oggi nella logica corrente, quando ti dicono: ah, ma tu lavori nel terzo settore, ti danno uno stipendio, e la risposta che ti viene proprio spontaneamente è: grazie al cazzo, sennò come mangio? Per cui dici: allora vedi che stai barando, sei un egoista come tutti gli altri, e fai invece te sembra che vada molto meglio. Ma il problema che sfugge a quelli che fanno questi discorsi è che tu, lavorando nel terzo settore, prendi a parità di impegno uno stipendio che è molto meno significativo di quello che prenderesti altrove. Quindi tu di fatto tu stai rinunciando a una quota di ciò a cui potresti aspirare, una quota di ciò che potresti incassare per fare un lavoro che secondo te è importante. Non so se vedete la questione. Quindi quella è tipicamente un'azione razionale rispetto al valore. Io mi faccio un curriculum, ottengo delle specifiche, vado a fare un colloquio, ottengo un lavoro, ma quel lavoro non mi renderà quanto avrebbe fatto se io fossi andato a fare il broker a Wall Street, tanto per citare il modello classico, mi renderà di meno, ma farà sì che io possa fare qualcosa che penso essere importante. Questa è l'azione razionale rispetto al valore. Allo stesso modo, usare il proprio tempo per stare accanto ai malati terminali, per andare a leggere le fiabe ai bambini, tutte queste cose che sembrano banali, non sono affatto banali, sono delle azioni ben ponderate, che hanno un loro senso all'interno di tessuti relazionali qualitativi, per le quali non si percepisce una lira. Quindi io metto le mie 2 ore di tempo, le regalo al bambino per farlo ridere in ospedale. Questo faccio. Vado a parlare con uno che altrimenti non avrebbe nessuno con cui parlare e sta morendo. È così strano? Da un punto di vista economico, economicistico, sì, perché non incassi una lira. In tu quelle 2 ore potevi andare a fare gli hamburger, potevi andare a consegnare i pacchi di Amazon, potevi fare Uber, potevi fare un sacco di cose. Invece stai perdendo tempo con uno che muore pure. Sei scemo. Questa è la prospettiva. E questo è il mondo che non vi piace, quello che non c'è mai nei vostri set valoriali, però funziona così. Quindi teniamolo presente e apprezziamo il fatto che Weber abbia ben capito che si può essere razionali senza essere dei mostri, perché di fatto alla fine il discorso è questo. E quindi non è casuale che il discorso e la domanda su cosa è essere umani affiori sempre di più, perché secondo noi un essere umano non è uno che sacrifica l'altro o la possibilità di essere di supporto all'altro per denaro, mentre invece è quello che facciamo. Quindi siamo un po' schizofrenici tutti, per molti versi. Capite? E quando vediamo qualcuno che lo fa, siamo a disagio perché da una parte sentiamo che è giusto che lo stia facendo e che dovremmo farlo pure noi, dall'altra parte lo odiamo perché lui lo sta facendo e noi no. Guardate un attimo la politica che stiamo seguendo negli ultimi 15 anni sulle ONG, che prima erano gli eroi del mare, ora sono diventati i taxi del mare e vanno interdetti a tutti i costi, anche quando la percentuale di coloro che portano in Italia è insignificante rispetto alla massa di quelli che arrivano. Come mai? Perché le ONG fanno rabbia, ragazzi, perché diciamocelo, ma chi di noi vorrebbe stare giorni e giorni e giorni in mare con una montagna di gente affamata, incazzata, triste, stuprata, depressa, senza sapere se approdi, senza avere nessun tipo di comodità, senza mangiare? Oh! Ma vogliamo andare un po' oltre la narrativa del cazzo con la quale trattiamo queste questioni e chiedercelo? Ma io ci andrei. Io no. Devo essere onesto. Farei altro, ma quello non lo farei. Quello è tanto. E avere il coraggio di speronare una nave di un altro stato, non so se vi ricordate qualche anno fa è successo, è avere le palle, da molti punti di vista. È prendere posizione. Quella di prima. Questi sono persone che prendono posizione. E che dicono per me deve essere così che si fa. Fine. Questo è prendere posizione. Dopodiché abbiamo tutti questi sepolcri imbiancati che aprono bocca e parlano, però io vorrei che vi rendeste conto, come mi piacerebbe che vi rendeste conto la domanda, ma che dovrebbe capitarvi perché voi a un certo punto andiate a fare gli schiavi in Libia e poi vi imbarchiate su una nave che probabilmente sarà la vostra tomba? Vi sembra una cosa che tu fai a cuor leggero, cioè beh, vado a fare una gita in Italia. Oppure devi avere qualche problema serio? No? Non è che ti stai facendo una crociera, non stai su una nave costa, non c'è quello che ti porta il cocktail. Stai su in 300 su una nave che ne dovrebbe portare 50, che probabilmente è danneggiata da un motore che non funziona, dove ci sono persone che sono interessatissime a buttarti a mare se serve, come avrete sentito forse dalle recenti intercettazioni di nostri cittadini italiani, mi raccomando, teniamolo presente. Ecco, allora che dovrebbe capitare perché io debba vivere, fare una cosa del genere? Facciamolo uno sforzo immaginativo ogni tanto. Che è facile dire vengono a rubarci che? Cosa? Sarebbe carino. Quindi l'azione razionale da questo punto di vista ci apre delle prospettive di possibile impegno, di possibile, come dire, applicazione di quel famoso tessuto valoriale del quale parlavamo poco fa, che altrimenti non avremmo difficoltà a riconoscere, perché vi ripeto, se io ragiono esclusivamente in termini di azione economica, qualunque cosa io faccia senza un ritorno economico adeguato, non la faccio. Non dovrei farla perlomeno. Sono in qualche modo mancante rispetto al modello che si ritiene corrente. Ora, ripeto, come vedete, il modello che si ritiene corrente e condiviso, bisogna vedere fino a quanto lo è, perché nel momento in cui uno chiede ma qual è il valore secondo te condiviso, il denaro non c'è mai. Quindi che cosa? Siamo tutti ipocriti o effettivamente è una narrazione che sta andando un po' troppo in là? Potrebbe essere un'interessante questione chiederselo. E poi ci sono le altre due categorie weberiane, che sono l'azione emozionale e l'azione tradizionale. Ora, l'azione emozionale sono oggettivamente meno sviluppate e meno importanti nella prospettiva weberiana, perché, come abbiamo detto, Weber era abbastanza moderno, quindi abbastanza moderno da riconoscere l'importanza della razionalità, ma non abbastanza moderno da aderire tranquillamente all'idea dell'azione economica come unica azione, no? Questo abbiamo detto. Le altre ce le mette perché le riconosce, ma non è che non ci si trova particolarmente a suo agio. In particolare con la tradizionale siamo d'accordo, nel senso che qual è l'azione tradizionale? È quella che fa capo al famoso si fa. Quando vi dicevo il sì passivante, no? Che quando ti chiedi, la fai perché si fa, però non sai perché la fai, di fatto, no? Non sai perché fai il cenno di alzarti quando incontri qualcuno e stai seduto, non sai perché fai il gesto di levarti un cappello che non hai quando guardi qualcuno, non sai perché dai la mano, non sai tante cose, ma le fai perché si fanno, no? Non sai perché devi portare un certo tipo di regalo in una certa situazione, ma lo fai. Quindi, come vedete, no? Se tu pensi appunto, stai agendo in modo dotato di senso, stai andando a casa di qualcuno, probabilmente compri una bottiglia di vino, ma sai perché? Oppure porti una pianta perché si usa. Perché si usa? Boh, però tu lo fai. Quindi questa è l'azione tradizionale, un'azione alla quale aderisci perché si fa. Perché perché ti hanno detto che si fa, perché hai visto altri farlo, perché è utile, ti sembra giusto farlo, tanti motivi, ma tu lo fai, ok? E quindi questa è l'azione tradizionale. L'azione emozionale invece è un po' più sofisticata. Io tempo addietro avevo scritto un saggio nel senso di rinominarla azione estetica, ma lasciamo perdere, ad ogni modo è un'azione che viene mossa dalla parte non razionale di noi, quella famosa parte che è fuori dalla società del secondo a priori simmeliano, no? Quel mondo interiore che abbiamo che è fatto di valori, desideri, intimazioni, sogni e tutte queste cose che ci spinge ad agire. Come vedremo quando parleremo dell'azione di Pareto, che succederà la settimana prossima, perché tanto le faccio normalmente insieme queste cose. Questo, nella gran parte dei casi, è ciò che ci fa agire. Non il conto in banca, non il ritorno economico, ma delle cose che non sappiamo manco riconoscere, che spesso e volentieri facciamo perché ci va di farle. Guarda un po', noi abbiamo regolarmente una mancanza di parole per descrivere tutte queste cose che abitudinalmente ci capitano. Noi abitualmente ci comportiamo così e non lo sappiamo dire perché non c'è il vocabolario. Credo di avervi detto quanto è importante avere delle parole per comprendere meglio le cose. Non è strano che queste cose non abbiano parole, che ci sia una afasia su tutta la sfera qualitativa, su tutta la sfera emozionale, su tutta la sfera estetica. Non ci sono più le parole per parlarne. Faccio un esempio banale. Siete mai stati a un concerto live? Ok, allora avrete sentito quello che chiamiamo il feeling, no? Oppure avete sentito quella che chiamiamo energia. Ecco, la vogliamo descrivere un po' meglio questa energia? Siamo in grado di farlo? No, perché è qualcosa che senti ma non dici perché non hai le parole. No, le stesse parole sono delle parole talmente vaghe, del feeling, che cazzo vuol dire feeling? Se vuol dire sentire, hai capito? Fantastico. Che vuol dire che sono, no, come dice anche X Factor, mi arriva. Altra parola che indica evidentemente cosa? Una necessità espressiva che però non funziona, che mi arriva, che cosa diavolo può significare? Ma allo stesso modo, ma arriva tutto uguale? Allora, io sono andato a sentire il FIBA quest'estate, sono andato a sentire Negramaro la settimana scorsa. Ed erano due concerti completamente diversi. L'energia c'era, era una bellissima energia, ma non era la stessa. L'energia del FIBA era una cosa esplosiva, incredibile. Erano anni che non sentivo un concerto così. L'energia del Negramaro era un luogo piacevole nel quale stare, un luogo di coccola, un luogo diverso. Allora, io come faccio a dirla sta cosa? Non so se capite che cosa sto cercando di dirvi. Che noi non abbiamo il vocabolario per parlare di ciò che è qualitativo. Ne parliamo in modi residuali, ne parliamo con dei termini presi d'accatto, sul quale non siamo d'accordo, non sappiamo fin dove arrivano, cosa descrivano, quanti tipi, no? Noi facciamo sempre i tipi e le categorie, per queste cose c'è il feeling. Fine. È buffo, no? Ecco. Quindi l'azione emozionale, secondo Weber, è mossa da questo tipo di configurazione interiore. Tu agisci non perché te convenga, non perché trovi razionale farlo, spesso e volentieri è tutt'altro, però lo fai perché per te è importante. Perché per te ha senso. Però sarebbe meglio che noi avessimo le parole per dirle queste cose, che noi cominciassimo a dare la stessa dignità allo studio di questo che non allo studio dei bulloni, dei meccanismi, delle onde e di tutto quello per cui invece siamo assolutamente in grado di avere miriadi di parole. Guarda un po' i casi della vita. Tanto che anche per quanto riguarda la nostra vita e ciò che accade nel nostro corpo, abbiamo quel linguaggio lì. Noi funzioniamo, noi siamo performanti, noi usiamo regolarmente dei termini da macchina, siamo sintonizzati, no? Ma sei in televisore tu? Eppure, quello deviene, perché quello c'è. Perché noi abbiamo ricolonizzato tutto il versante qualitativo, estetico, emozionale, con delle terminologie che sono a un tempo economiche e meccaniche. E quindi ci vediamo come macchine, che ci piaccia o meno. Chiudo con quest'ulteriore aneddoto. Sapete qual è il tatuaggio più diffuso? E poi magari possiamo discutere anche del perché ci sia questa enorme diffusione di tatuaggi. Però qual è il tatuaggio più diffuso? No, mi dicono il cuore perché siete tutto sommato molto romantici, apprezzo molto. Invece è il baffo della Nike, che in termini simbolici vuol dire che tu ti consideri un paio di scarpe. Ragazzi, eppure, no? Dati alla mano, il tatuaggio più diffuso è la spunta della Nike, per dirvela in modo più normale. Quindi io un bel giorno decido di andare lì e farmi in modo assolutamente permanente un brand su un braccio. Se mi riuscite a spiegare il perché, io sarei molto grato. Più o meno lo so, però insomma, spero che vi crei qualche difficoltà e qualche necessità di elaborazione. Perché a me viene in mente di equipararmi simbolicamente a un paio di scarpe? Perché io penso di essere un po' meglio di un paio di scarpe, personalmente, mo, anche senza volersi dare tutta sta stima, ma penso che un paio di scarpe lo battiamo facile, come si dice. No, noi ci tatuiamo e ci so anche il secondo o terzo, cos'è? Un codice a barre. Peggio mi sento. Quindi figuratevi, no? Figuratevi come funziona strano il nostro immaginario per questi argomenti. Perciò, ragazzi, grazie, ci vediamo martedì prossimo. Buon fine settimana nel frattempo.